No, ma no, un'altra iniziativa da fare.
Parolacce.
Brexit, Schengen, Paese.
Ho scoperto che sono parolacce.
Forum, come si dice?
Forum, letters world. Parolacce. Brexit, Schengen, Grexit, Paese, Fiscal Compact, tutte parolacce. La crusca
inorridisce,
Bailin, ma per favore, al massimo
Bailin, quello si può fare.
Possiamo cominciare? Dai, allora solo due parole, poi cedo la parola a Giorgio Caffè che condurrà la serata. E intanto ringraziamo il nostro ospite di questa sera, che è il professor Fabio Masini, che insegna storia del pensiero economico all'Università di Roma 3 e quindi è un collega anche proprio, diciamo, di disciplina di Giorgio Gattei, e quindi si intenderanno senz'altro, da quando
no,
da
per niente, per niente, assolutamente per niente.
No, puoi dirgli anche l'altra qualifica, così lo sputaniamo subito.
Sì, l'altra qualifica è presidente del Centro Europeo, no, di...
segretario generale.
Ah, segretario generale
del Movimento Europeo in Italia.
Il Movimento
Europeo.
Europeo in Italia.
Cioè, nella serie abbiamo invitato il nemico.
Esatto.
Si chiama, il nome va.
Fabio, il professor Fabio Masini, insegna all'Università di Roma 3. Vi ricordo subito la prossima scadenza, che sarà tra 15 giorni, il giovedì 10 marzo, avremo Massimo D'Angelillo, che è della Fondazione Genesis qua di Bologna, presenteremo il suo libro La Germania e la crisi europea. Noi faremo una cosa un po' più particolare, e come titolo abbiamo pensato a Italia, Europa, Germania, uno strano triello. Ecco, quindi questo sarà il, diciamo, il piatto della prossima serata.
Uno a
ecco.
Tre.
Ecco. Allora, invece il tema di questa sera, come sapete, è dove va l'Europa e quanto mai caschiamo nell'attualità, visto che insomma si parla di Brexit, si parla di quantitative easing che non funziona, nel senso che è da un anno che il nostro caro Mario Draghi tenta di mettere liquidità nel sistema, ma purtroppo gli viene restituita indietro, anche se per depositare i fondi alla Banca Centrale Europea si pagano dei tassi di interesse negativi, come ci ha insegnato Tony Iero la volta scorsa, e quindi ci chiederemo come si fa ad uscirne, visto che nel frattempo si deteriorano anche i crediti delle banche private.
Tedesche?
Non solo italiane.
Deutsche Bank, Deutsche Bank. Abbiamo delle notizie riservate su Deutsche Bank.
Diciamo che però il sottotitolo della serata è anche domande sull'integrazione monetaria europea, perché dovete sapere, ecco, racconto solo questa cosa poi cedo la parola. Siamo venuti in contatto con Fabio Masini perché era citato nel sito del New Modern Monetary Theory, che stavamo appunto leggendo per cercare spunti per le serate, ed era citato per questo suo libro che si chiama Smemorie della Lira, ne abbiamo forse parlato anche l'altra volta, ed è appunto un libro in cui riporta il dibattito tra gli economisti italiani in quel frangente, quindi siamo tra il 78 e il 79 in Italia, in cui appunto l'Italia fa la scelta di entrare nel sistema monetario europeo, che è lo SME. È incredibile come le categorie del ragionamento, dei sì e dei no, siano veramente di un'attualità spaventosa. Però ecco,
i personaggi però.
Sì, i personaggi sono proprio i personaggi sono proprio quelli che noi oggi non ci aspetteremmo. E parlo ad esempio di Mario Monti, adesso no perché l'ho letto a cena, ma ve lo voglio rileggere, scusate. Allora, Mario Monti nel 1978 dice che certo sì, un sistema di cambi fissi potrebbe essere opportuno, ma è assolutamente prematuro, l'Italia non è pronta, quindi l'Italia sarebbe, come dire, un suicidio entrare subito nello SME. Testuale,
sarà un suicidio poi
con la nostra inflazione assumere vincoli di cambio. Questo è Mario Monti, tanto per dirne uno. Piercarlo Padoan, il contesto dei cambi flessibili ha permesso al paese di passare indenne la crisi del 76. cioè tanto per dirne due. Romano Prodi, il cambio è il, no, cioè non va bene i cambi fissi perché è il cambio che deve riflettere le variazioni del costo unitario del lavoro. Cioè, insomma, voglio dire. Ah, Guido Carli, che era stato ormai a quell'epoca già non più, governatore della Banca d'Italia, e dopodiché aveva preso la presidenza di Confindustria, e appunto dice che la lira va svincolata da ogni ancoraggio perché è l'unica scelta per poter farcela. Ecco, faccio un'ultima citazione, domani che ho preso questo, diciamo, questo discorso del libro del professor Masini. Professor Masini parla in questi termini del piano Pandolfi, che è il piano adottato dal governo Andreotti, governo di solidarietà nazionale, ricordo, con l'astensione del Partito Comunista decisiva. Siamo già dopo la vicenda di Moro, siamo già praticamente alle ultime battute della legislatura. Il piano Pandolfi segna una svolta epocale, la morte della programmazione economica, la fine del sostegno incondizionato alla domanda, la centralità dell'impresa. In buona sostanza il piano Pandolfi è necessario per introdurre le lacrime e sangue, ma senza esplicitarle, perché l'introduzione dello SME presuppone le lacrime e sangue senza esplicitarle, quindi diciamo in questa maniera non si pagherebbe un costo politico, visto che tra l'altro negli equilibri della guerra fredda pagare un costo politico per delle politiche lacrime e sangue contro la Democrazia Cristiana sarebbe stato problematico, diciamo così. Ecco, chiudo questa introduzione, scusate, mi sono un po' diciamo dilungato, e cedo la parola a Giorgio Gattei.
No, io poi non voglio mica dire niente perché voglio lasciare, abbiamo chiamato il professor Masini da Roma, poi vado a parlare molto, che senso ha? Ecco, loro mi possono vedere, sì, loro mi possono vedere in ogni momento, mentre invece tu 3 giorni e poi ascenderai al cielo. Ecco, quindi forse è il caso che. No, l'unica cosa che voglio dire, a parte il fatto di ringraziarlo per essersi prestato a venire a partecipare a questa iniziativa che non ha nessun look adeguato anche. Ecco, la cosa curiosa è due cose. Uno, che quando l'abbiamo organizzato questo incontro, ed era prima ancora del 2015, mai avremmo pensato che l'avevamo prestabilito in mezzo al Brexit. Quindi una delle grandi domande, dei grandi argomenti che dovrebbe spiegare, che cos'è sto Brexit? E proprio il Brexit mi fa capire, anche l'altra cosa che avevamo messo nel titolo, chi è che ha scritto il titolo? Tu?
No, lui e poi io l'ho detto ok,
ecco, dove va l'euro, parentesi pa, sì, cioè veniva l'euro Europa, ecco, perché ho scoperto una cosa strana che non ci aveva, quando si parla di Brexit, no, pensate, scusa, alla rovescia, quando si parla di Grexit si parla dell'euro, quando si parla del Brexit si parla del PA.
Sì, dell'Europa.
Cioè PA, sì. È quell'appendice lì, è l'appendice, non sono due cose assolutamente omologabili. Ecco, questa è la prima cosa, quindi la distinzione per me è strategica, stiamo attenti, stiamo parlando dell'Europa o stiamo parlando dell'euro? Perché da tenere sempre presente, l'Inghilterra non è nell'euro, l'Inghilterra non fa parte dell'Europa monetaria, l'Inghilterra mantiene la sua sterlina. Cambio fisso o cambio per flessibile?
No, no, flessibile.
Flessibilissimo, appunto. Ecco,
infatti oggi si è crollato anche. Oggi è ulteriormente crollato.
E tu godi, naturalmente.
Beh, sì, sinceramente sì. No, io godrei più fisse, ma questo è un altro discorso.
Oh, beh, interessante questo, perché allora brindiamo assieme se esce. Ecco, cioè io sto col sindaco di Londra, naturalmente, sì, non certo con camera.
Anch'io.
Sono le sue famose convergenze parallele di Aldo Moro.
Esatto.
Ecco. Bene, quindi la prima cosa importante è questa. Ecco, dopodiché l'altra questione appunto importante è appunto la natura. Ti butto subito l'argomento. Dopo parleremo dello SME, perché è curiosa la storia dello SME, dell'euro. Ecco, io dico malamente, non è l'euro, non è una moneta unica, è una moneta comune. Cosa vuol dire? Che tutte le monete europee sono a cambio fisso 1-1 con le altre monete. Cioè non è che c'è una moneta di un solo Stato, sono un insieme di stati che hanno deciso di legare le monete fra di loro secondo un rapporto di cambio 1-1. Sono l'euro, è come se ci fossero tanti euro, ognuno che si scambia ad 1-1. È possibile, ecco, tu sei il tecnico, non sono io.
No, no.
È possibile, questa è la mia impressione.
No, no,
sono scemo.
Il problema è questo, che è l'impressione non solo tu. Vabbè.
Ecco, appunto, no, questa è una, però dico, beh, io non me ne intendo, non sono un economista monetarista, la mia imposizione sull'euro è molto scettica, il mio background culturale è completamente all'opposto dal tuo, cioè come abbiamo sempre abbiamo riconosciuto fin da tempo, ma non ci ho mai creato problemi, però lo riconosciamo. Bene, sono scemo o questo mio sospetto ha un minimo di plausibilità da cui cosa ne traggo? Tutte le conseguenze che ci fanno tanto soffrire. Ah, poi l'ultima domanda è questa, poi dopo taccio. Il problema è, ci sono gli estremisti che dicono bisogna uscire dall'euro. Domanda, e se fosse l'euro che se ne va? Che ci abbandona?
Che bello.
Ecco, queste sono tre domande che lascio al professor Masini, adesso te la giochi tutta tu.
Allora, intanto grazie per l'invito, è sempre un piacere intanto rivedere Giorgio, che è un caro amico da un po' di anni, diciamo, questo però non diciamo quanti.
No, non dirlo.
E poi comunque a me fa sempre piacere venire a parlare di questioni di Europa, euro, anche negli ambienti più ostili, come apparentemente dovrebbe essere questo. No, scherzo. Ma io però mi alzo in piedi, perché secondo me...
No,
come vuoi.
È un problema?
No.
Si tiene meglio la platea, se ci si alza in piedi. No, allora io, a parte poi la parte delle domande specifiche che verranno fuori da voi, mi aspetto, e anche da Giorgio, diciamo mi è stato così chiesto di fare una piccola introduzione, 20-30 minuti, insomma quello che sarà,
quello che ti
in
sembra.
Cui cercherò di mettere un po' di ordine su un po' di questioni relative all'integrazione monetaria, ma non solo, europea, degli ultimi 30-40 anni, per capire un po' in che punto siamo della storia di questa Europa e di questo euro. Proverò a farlo a modo mio, diciamo così, cioè quindi mettendo dentro anche quelle che sono evidentemente le mie personali opinioni, come normale che sia, però con la massima apertura, e ve lo garantisco, a stare ad ascoltare chiunque abbia qualcosa di diverso da dirmi. Allora, intanto io comincerei da una considerazione. È quello che normalmente ci viene raccontato sull'Europa, o almeno quello che normalmente ci veniva raccontato sull'Europa fino a pochi anni fa, era una retorica dell'Europa basata sul concetto di successi. Cioè l'Europa sarebbe stata un insieme di successi. Il successo, per esempio, relativo all'integrazione delle persone, Schengen, che in realtà è un trattato che si completa in 10 anni, tra l'85 e il 95, quindi vengono liberalizzate la circolazione viene liberalizzata la circolazione delle persone, riconoscimento mutuo dei titoli di studio, della capacità, della possibilità di lavorare, eccetera, eccetera, che effettivamente apparentemente è un bel successo. Poi tra l'87 e il 90 c'è un altro grande successo che ci viene raccontato, che è quello della liberalizzazione dei capitali, che è un tema probabilmente che ti stuzzica un po' di più, che è effettivamente anch'esso un grande successo, nel senso che è chiaro, la possibilità non solo di far muovere le persone, ma anche di far circolare i capitali senza introdurre dei vincoli di portafoglio, di commissione, eccetera, eccetera, fra i paesi europei, può effettivamente essere letta anche come un successo. Poi c'è un terzo grande successo, evidentemente, è quello probabilmente più famoso, che è l'euro. Ora, ecco, io piuttosto che parlare di questa retorica dei successi, preferisco parlare di una narrazione un po' diversa, alla Vendola dico narrazione, scherzando un po'. Cioè, effettivamente, c'è una narrazione che secondo me è completamente diversa dall'integrazione europea, che non è basata appunto sulla retorica del successo, ma è basata sul concetto della contraddizione. Cioè l'Unione Europea, l'integrazione europea, è stata fondata in maniera consapevole, e qui forse comincio a dire qualcosa di un po' più interessante, in maniera consapevole, almeno da alcuni dei padri fondatori di questo processo di integrazione europea, su una crescente, su un crescente livello di contraddizioni. Perché l'idea era che crescendo il livello di contraddizioni all'interno del sistema non si poteva far altro che andare avanti e procedere verso il passo successivo. E quando io parlo di intenzionalità in questo meccanismo, parlo di alcuni tra i non sospetti forse o non sospettabili, ma tra i quali metterei sicuramente un personaggio che è a noi, diciamo, italiani molto noto, cioè Padoa-Schioppa. Padoa-Schioppa, per quanto possa sembrarci strano, è uno dei cruciali artefici di questo sistema. E non solo è uno dei cruciali artefici di questo sistema, ma è anche una delle persone che ha più lucidamente immaginato quello che sarebbe successo. E ve lo dico con tutta la mia personale onestà di studioso, che in qualche modo si è occupato anche di Padoa-Schioppa. Quindi l'idea è: cerchiamo di creare dei sistemi di integrazione che impongano, che vincolino talmente tanto i paesi a costringerli, tanto da costringerli a fare un passo successivo. L'integrazione del mercato del lavoro impone anche l'integrazione del mercato dei capitali, perché è difficile che si possa realizzare un mercato del lavoro pieno se non si riesce a far circolare perfettamente anche l'altro fattore produttivo, che è il capitale. Oppure questo può essere anche deciso di bloccarlo, ma questo comporta dei costi, soprattutto per il sistema industriale, le imprese in generale, bancario, eccetera. Quindi si creano, diciamo così, delle alleanze importanti che impongono in qualche modo di passare all'elemento successivo, cioè la liberalizzazione anche dei capitali. Ma una volta che noi abbiamo un mercato unico, non soltanto dei fattori, ma col 92, con Maastricht, abbiamo anche un mercato unico, almeno potenzialmente, diciamo, dei beni finali, cioè dei beni che vengono prodotti. Viene creato il mercato unico, appunto, non soltanto dei fattori produttivi, ma dei beni finali. E un mercato unico funziona solo se c'è la possibilità di creare una moneta unica, perché un mercato unico, in presenza di monete completamente diverse, soggette a vincoli, diciamo così, decisionali, cioè sotto delle autorità monetarie nazionali che possono decidere di svalutare, non funziona appieno, non funziona come dovrebbe. Ed è anche lì che viene in qualche modo immaginato, appunto, di creare l'euro. Ora, l'euro in realtà ha una storia che immagino in realtà sia piuttosto nota, appunto. L'euro nasce nell'89, nasce nel momento in cui ci si rende conto che un mondo è finito, quello cioè della contrapposizione bipolare che tiene in piedi un po' il tutto, e che vengono rimessi in gioco tutti gli equilibri a livello internazionale. L'89 è semplicemente il simbolo di questo, no? Cioè il crollo del muro di Berlino è la fase finale, o se volete anche iniziale, appunto, però è la fine di un mondo, è la fine del mondo bipolare e l'inizio di un mondo nuovo. Un mondo che io, tra l'altro, racconto ai miei studenti come l'inizio della terza guerra mondiale, quindi non proprio, perché è l'inizio della fine, cioè vengono appunto rimessi per la prima volta in discussione gli equilibri di potere che escono dalla seconda guerra mondiale. Già col 71 in qualche modo vengono rimessi in discussione, ma unilateralmente dagli Stati Uniti. Poi vabbè, c'è lo shock petrolifero, quindi la creazione di un'area di potere tra i paesi produttori di petrolio, ma è con l'89 che si riaprono completamente i giochi, è con l'89 che si mette veramente in discussione quello che esce da Bretton Woods o da Yalta, insomma gli equilibri di potere a livello internazionale. Ed è in questa fase che alcune elite europee, Mitterrand, Kohl, ma anche Andreotti, che ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda il nostro paese, per certi aspetti ridateci Andreotti, appunto, è incredibile, dopo 20 anni, 30 anni ci ritroviamo a dire questo, ma insomma, vabbè, ora lasciamo perdere queste considerazioni.
Anche De Michelis,
ma certo, ma Craxi stesso, appunto, no. Spadolini,
no, anche Craxi.
No, ci vediamo per alcuni versi, ovviamente dal punto di vista etico possiamo mettere in discussione tutti questi personaggi, però dal punto di vista della lucidità nell'interpretare alcuni passaggi storici, io credo che non ci siano dubbi nel dire che loro erano i personaggi più adeguati in quel momento a gestire alcuni passaggi storici del nostro paese. Comunque, appunto, l'89 simbolicamente mette in discussione gli equilibri internazionali. Tra questi equilibri internazionali c'è il problema europeo. Il problema europeo che trova un'Unione Europea che in qualche modo è ancora ingessata, nonostante alcuni passaggi importanti degli anni 80, che però vi tralascio, alcuni passaggi importanti, però è ancora sostanzialmente ingessata. E allora lì viene fatto lo scambio, credo appunto unanimemente noto, scambio tra virgolette, insomma, ok, l'unificazione tedesca, ma la Germania deve abbandonare la sovranità su quello che più le sembra importante, cioè la moneta. Ok, quindi è l'unificazione tedesca, ma a patto che la Germania accetti di creare una moneta unica in Europa. Allo stesso tempo la Germania è altrettanto forte da dire, ok, l'unificazione tedesca, la unificazione all'interno di un disegno di unificazione monetaria europea, ma le regole sono quelle che impongo io, e questo credo sia anche questo oggettivo e unanimemente noto. Quindi l'ultima grande contraddizione che viene creata in quegli anni, negli anni 90, che come sappiamo appunto sono gli anni in cui si perfeziona, diciamo così, la moneta unica, io su questo sono contrario a quello che dice Gio, cioè sono contrario, vabbè, poi ci ritorniamo. La moneta unica è la creazione dell'euro, che appunto è il più grande successo apparentemente che ci viene raccontato essere stato portato avanti dall'integrazione europea. Ma appunto, siamo sicuri che sia un successo o forse piuttosto è l'ennesima contraddizione, l'ultima grande, non credo l'ultima personalmente, ma insomma qualcuno ritiene l'ultima grande contraddizione che caratterizza l'Unione Europea? Perché è chiaro, no? È troppo chiaro a tutti che una moneta unica funziona se c'è un potere pubblico, un potere pubblico. Lasciamo perdere il discorso dell'unificazione politica, che può voler dire tutto e niente, ma se c'è un potere pubblico che gestisce non solo la moneta, che è un fattore per certi aspetti tecnico, per altri un po' meno tecnico, come sappiamo, lunga storia del rapporto tra politica e indipendenza, diciamo così, della banca centrale, però è un potere effettivamente, obiettivamente un potere importante quello della gestione della politica monetaria. Ebbene, la politica monetaria ha senso unica se c'è dall'altra parte un contraltare politico, pubblico, collettivo, che in qualche modo legittimamente e democraticamente rappresenta il consenso, in qualche modo formato, delle popolazioni che subiscono gli effetti della moneta unica o che si avvantaggiano degli effetti della moneta unica. Quindi nell'idea dei padri fondatori dell'euro, tra cui Padoa-Schioppa, c'era la convinzione genuina, io credo su questo ad essere abbastanza tranquillo, che l'euro fosse l'ennesima contraddizione, ma che più o meno attraverso una sorta di piano inclinato, che era una vecchia concezione già ripresa negli anni 70, già per lo SME, ci fosse la possibilità di raggiungere attraverso la contraddizione dell'euro, quindi attraverso questa problematica creata da una moneta unica, portare verso un'integrazione più politica del continente, che in realtà era il vero vecchio obiettivo dell'integrazione europea. Perché ora forse noi ce lo siamo dimenticati, ma l'integrazione europea non nasce per l'economia. Noi ormai siamo abituati all'integrazione economico-monetaria dell'Europa, perché è quello che è successo dal 57 in poi. Ma non era questo il disegno originario dell'integrazione europea? Cioè i padri fondatori dell'Unione Europea, non dell'euro, dell'Unione Europea, i De Gasperi, i Spinelli, eccetera, non pensavano affatto al problema monetario, anzi non esisteva nemmeno, ma tutto sommato nemmeno a quello economico, anzi talmente erano scettici nei confronti di questo percorso, diciamo così, economico, che lo hanno in qualche modo appaltato ai funzionalisti, non ai massimalisti dell'integrazione europea, ai Jean Monnet, oppure ad altri personaggi, diciamo così, di second'ordine, che in qualche modo ritenevano che bisognasse passare dall'integrazione economico-monetaria. due minuti per rispiegare un po' di storia, che forse non fa male, dell'integrazione europea. Quando Schuman fa la dichiarazione del 9 maggio del 50, lui che cosa dice? Dobbiamo mettere insieme alcune risorse cruciali che hanno permesso agli stati nazionali di fare la guerra, il carbone e l'acciaio. Quindi il problema era la pace, il problema era non fare la guerra, e siccome la guerra senza il carbone e l'acciaio all'epoca non si poteva fare, o diciamo nella vecchia ottica non si poteva fare, quelle erano le due risorse cruciali. Quindi nasce la CECA con questa ragione. Tant'è vero che l'alta autorità che gestiva la CECA era un'alta autorità che aveva molti più poteri di oggi l'Unione Europea, perché l'alta autorità, tanto per cominciare, poteva far debito, poteva indebitarsi sul mercato, emettere gli euro bond, oggi si chiamerebbero i project bond, come vi pare, ma poteva fare debito sul mercato, aveva una capacità fiscale autonoma, che oggi l'Unione Europea non ha. Non solo, ma avevano legittimità, tutto sommato, pur essendo indiretta, avevano legittimità democratica molto forte. Poi è stata appunto accantonata e incorporata all'interno del meccanismo del MEC, della CEE del 57, perché? Perché per sfortuna, abbiamo avuto la sfortuna che Stalin nel frattempo muore. Se non moriva Stalin, probabilmente avremmo avuto l'avanzamento della CECA nella CED, la Comunità Economica Europea di Difesa, che era un progetto già pronto, era un trattato già pronto per mettere insieme gli eserciti. Questo forse qualcuno se lo dimentica, ma io che non c'ero non me lo dimentico. Cioè nel 54 la CED era un progetto fatto, firmato da tutti, che però doveva passare alla ratifica di ogni singolo governo nazionale, perché questo era quello che prevedevano i trattati internazionali di allora, allora come ora. Cioè c'è il diritto di veto, quindi se uno dice no, ovviamente non si può fare nulla. E lì fu l'assemblea francese che disse di no. Fu De Gaulle che disse di no. Che non c'era, ma di fatto c'era già, e poi appunto fu la morte di Stalin che disse, beh insomma, qui la situazione non è più così drammatica, non c'è più bisogno di un esercito europeo, di un contraltare politico europeo, stiamo bene all'interno del quadro generale della NATO e quindi dell'Alleanza Atlantica che ci permette di reagire a eventuali problemi. Ma fu quello l'inizio della fine dell'integrazione politica, ed è da lì che è nata l'ossessione per l'integrazione economica e poi monetaria. È da quella mancanza che è arrivato oggi, in tutti gli ultimi 30-40 anni, il percorso appunto che è un po' perverso, ma che ci ha portato all'integrazione economica e monetaria. Ora, per cercare poi di arrivare un attimo alle tematiche, ma avvicino un po' più ai giorni nostri, che è successo improvvisamente negli ultimi anni? Cioè, perché noi siamo in crisi? Che crisi è questa? È una crisi di sistema, una crisi nel sistema, una crisi appunto del sistema, di che sistema? Del capitalismo in generale? È un problema specifico europeo? È un problema della finanza internazionale? Ovviamente non è mai facile dare delle risposte secche a delle domande così complesse, però io ho una personale visione di che cosa è successo in questi, diciamo, tot anni, 10 anni, ma diciamo così, anche un po' di più. La personale visione è questa. Allora, noi abbiamo avuto sicuramente una crisi finanziaria negli Stati Uniti, che è una crisi che tutti noi conosciamo, la crisi dei mutui subprime, nata, diciamo così, dal mondo dei mutui subprime, e che attraverso i meccanismi dei derivati, cioè di meccanismi di compressione, di spacchettamento e rimpacchettamento del rischio legato all'erogazione di mutui a famiglie, appunto, subprime, che quindi non avevano un collaterale, una garanzia, diciamo così, sicura, e tra l'altro erano mutui quasi sempre fatti a tasso variabile, quindi molto sensibile ai tassi di interesse. Quindi è stata, diciamo così, l'origine della crisi 2007, è stata un'origine finanziaria del debito privato negli Stati Uniti, e questo direi che è abbastanza obiettivo. Ma allora com'è che questa crisi finanziaria negli Stati Uniti del 2007 del debito privato diventa una crisi del debito sovrano in Europa che dal 2010 ad oggi ci sta strozzando? Perché questo poi alla fine è il problema. Ed è lo stesso problema dal quale nascono, uno, l'avversione contro l'euro, due, i nazionalismi, i regurgiti nazionalisti, i protezionismi, la chiusura di Schengen, la Brexit, la Grexit e tutte le problematiche che tu citavi. Perché noi oggi stiamo vivendo oggettivamente una situazione di sfiducia complessiva nei confronti di un processo di integrazione di cui fatichiamo a ritrovare il senso. Almeno io personalmente faccio fatica a ritrovare il senso e credo che le persone che normalmente trovo di fronte a me facciano ancora più fatica di me, che forse ho qualche strumento in più dall'interno, diciamo così, solo per questa motivazione, per capire un po' come stanno le cose. Ovviamente mia opinione, Quindi com'è che questa crisi finanziaria negli Stati Uniti diventa la crisi del debito sovrano in Europa? Perché gli Stati Uniti, dopo un anno, hanno ricominciato a crescere. L'Inghilterra, ora non guardiamo questo problema della Brexit, ma fino a un anno fa l'Inghilterra non aveva problemi, ha ricominciato a crescere. La Cina, per quanto ultimamente stia rallentando, ha ricominciato dopo il 2007-2008 a crescere. Il Giappone aveva ricominciato alla sua, non a crescere perché è difficile, visto che da 20 anni, da 25 anni ormai non cresce più, ma aveva ricominciato, diciamo così, a stare sulla linea di galleggiamento. In questa nuova fase, secondo me per il Giappone è un discorso diverso, ma insomma comunque senza particolari problemi di crisi, non ha avuto una crisi. Perché allora in Europa c'è questa crisi? E che crisi è? Questa, secondo me, è la domanda che ci dobbiamo porre. E la risposta, dal mio punto di vista, è che la crisi è una crisi endogena. Endogena significa che non dipende da fuori, non dipende dal cattivo comportamento dei mercati finanziari, dei derivati, delle banche che stanno negli Stati Uniti, che quindi fanno operazioni attraverso la libertà di circolazione dei capitali in tutto il mondo, eccetera, ma è una crisi della governance economica europea. Ma perché? Perché si chiama governance, perché non è un governo. Questo è il punto fondamentale. Noi in Europa abbiamo una governance economica e politica, non abbiamo un governo economico e politico. Obama, quando è successo la crisi, che cosa ha fatto? Ha iniettato liquidità attraverso la banca centrale, perché la Fed è indipendente, sì, politicamente indipendente col cavolo, cioè è uno strumento, giustamente è uno strumento a servizio di una collettività che è quella degli Stati Uniti americani, quindi è un pezzo di un disegno giustamente più ampio. Quindi Obama ha, attraverso i fondi federali, quindi il budget federale, e attraverso la banca centrale statunitense, la Fed, ha iniettato quattrini nel sistema economico per promuovere investimenti pubblici, semplicemente. Cioè ha fatto un'operazione keynesiana classica, che era l'unica cosa sensata da fare in quel momento. Ma guardate che non l'ha fatto soltanto Obama, l'hanno fatto tutti i paesi del mondo, l'ha fatto l'Inghilterra, l'ha fatto il Giappone con una politica monetaria assolutamente
lassista,
cioè ha lasciato svalutare lo yen del 20% nel giro di poco tempo, cioè ha detto buttiamo dentro moneta perché qui altrimenti non ci riprendiamo. Tutti hanno fatto questa operazione, attenzione! L'ha fatta anche l'Europa, perché forse non vi siete accorti, ma alla fine del 2008, questa operazione di reflazione generale dell'economia mondiale, che improvvisamente viene inondata di quattrini, viene concordata anche con la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea inietta overnight, cioè da una notte al giorno alla mattina dopo, 400 miliardi di euro. Forse non ve ne siete accorti. Il problema
perché
è
dormivo.
Dormivi, probabilmente è quello il problema. Il problema è che questi 400 miliardi di euro, che fine hanno fatto? La mattina dopo, letteralmente, cioè all'apertura, era noto dalla sera che la banca centrale avrebbe iniettato questo denaro insieme, concordato insieme a tutte le altre banche centrali del mondo. La mattina dopo le banche europee hanno rimesso sul conto di tesoreria di ciascuna di queste banche il 98,3% di questi quattrini. Cioè hanno preso questi quattrini e li hanno ritolti dalla circolazione monetaria. Non li hanno dati alle famiglie, alle imprese per fare investimenti, ai governi per sostenere i loro debiti pubblici o quello che volevano farne. No! L'hanno ripresa e rimessa sul conto della tesoreria della Banca Centrale Europea. Questa si chiama, a nostra conoscenza, trappola della liquidità. Cioè quella situazione in cui te puoi mettere liquidità quanto ti pare, puoi abbassare i tassi di interesse come oggi sono, allo 0%, anche negativi, come oggi sono, ma se non ci sono aspettative positive nel mercato, non c'è nulla da fare. Te puoi buttarci dentro tutta la liquidità, il quantitative easing, che ti pare, non serve assolutamente a nulla. Non è vero che non serve a nulla. Serve a comprare il tempo perché i governi facciano quello che dovrebbero fare loro, cioè fare una scelta molto coraggiosa, molto coraggiosa. Che cosa secondo me si dovrebbe fare? Allora, però anche qui siamo completamente nel campo delle opinioni personali, cioè io questo ci tengo a dirlo, perché gli economisti invece sono bravi a dire questo è oggettivo, come sulla storia appunto dell'euro, che io mi diverto un sacco quando mi capita di fare qualche chiacchierata con Rinaldi, sta gente qua, i bagnai di turno, insomma, che io ho le statistiche in mano che dicono che se noi uscissimo dall'euro succederebbe questo, questo e quest'altro. Guardate, io non voglio, ognuno poi la pensa come gli pare, ma io non lo so che cosa succede. Io sinceramente non ho la più pallida idea di che cosa potrebbe succedere se un paese come l'Italia unilateralmente decidesse di uscire dall'euro. Secondo me sarebbe una follia, però questo ovviamente, secondo me, poi magari su questo ci ritorniamo. Quindi gli economisti appunto sono bravi a dire le previsioni sono queste, il calcolo econometrico ci dice che, i modelli ci dicono che, no, io vi dico attenzione perché non lo sappiamo, e credo che questa crisi recente ci dia la misura del fatto che gli economisti non sanno quello che dicono, non sanno assolutamente quello che dicono. Siccome io mi ritengo comunque di formazione almeno un economista, poi di formazione successiva magari anche no, ma di formazione iniziale sono un economista, cioè sono stato tirato su anch'io a pane e modelli nella mia gioventù, e vi dico appunto, allora, dato per scontato che io non ho la palla di cristallo e che soltanto con una palla di cristallo si può capire dove si può andare, io ho questa sensazione. La mia sensazione è la seguente. Noi siamo, una metafora abbastanza diffusa, almeno io la uso abbastanza spesso, ma insomma, comunque rende bene l'idea. Siamo in una sorta di, in mezzo al guado, no? Noi stiamo attraversando un fiume. Da una parte del fiume ci sono dei centri di sovranità nazionale, cioè di stati nazionali, che finora hanno risposto alle esigenze dei propri cittadini, o comunque ci hanno provato. Cioè hanno cercato di soddisfare i bisogni individuali e collettivi delle proprie constituencies, come si dice, dei propri elettori, dei propri cittadini, del proprio popolo. Okay? Quindi da una parte noi stiamo abbandonando questa sponda. Stiamo abbandonando questa sponda perché? Perché ci rendiamo conto che in questo mondo non funziona più. Cioè non è più così facile riuscire a gestire e a soddisfare i bisogni dei cittadini dal punto di vista di uno Stato nazionale, per esempio come l'Italia, che pure è grande, ma è una dimensione fuori contesto rispetto alle sfide internazionali di oggi, dove ci sono Russia, Brasile, India, non a caso sono tutti Stati federali, questo lasciamelo dire, Stati Uniti evidentemente, Brasile, cioè sono tutte situazioni continentali in cui al potere economico si affianca un potere di rappresentanza politica importante. Ecco, allora è chiaro che rispetto a questa strategia di sfide globali, la terza guerra mondiale appunto, come io dico normalmente ai miei studenti, scherzando, ma fino a un certo punto, perché si tratta di una guerra a tutti gli effetti, poi che sia la terza guerra mondiale, vabbè, insomma, chiaramente un'iperbole, Però è una guerra, ecco, magari la quarta, però è una guerra a tutti gli effetti. Allora, rispetto a questa situazione, è chiaro che lo Stato nazionale e la politica nazionale in Italia, poi, cioè, penso ormai sia chiaro a tutti, non riusciamo noi a soddisfare le esigenze dei nostri cittadini come Stato nazionale. Siamo in un contesto di interdipendenze talmente enormi, talmente forti, che non c'è possibile, oggettivamente non c'è possibile. E quindi stiamo cercando di oltrepassare il guado. Il guado è passare a un progetto di sovranità condivisa, in cui alcune cose vengono lasciate agli Stati nazionali, ma in cui alcune altre cose invece vengono fatte a livello europeo. Che cosa viene fatto a livello europeo? Insomma, prima abbiamo parlato di trappola alla liquidità. Perché scatta la trappola alla liquidità? Perché, cioè, pur abbassando i tassi di interesse a zero e inondando di liquidità il sistema, non funziona per far riprendere l'economia? Perché la gente non si fida. Perché le imprese non si fidano. Perché le imprese non sanno chi domanderà i loro beni. E quindi ci vuole la fiducia sul fatto che qualcuno abbia una domanda effettivamente capace di comprare i loro beni. Ma questo è possibile soltanto se ci sono investimenti collettivi, se c'è una ripresa della domanda aggregata. Ma è possibile oggi pensare che la ripresa della domanda aggregata possa essere a livello nazionale? In un sistema talmente interdipendente in cui tra l'altro i moltiplicatori probabilmente andrebbero a avvantaggiare qualcun altro? Perché questo è anche... Io non credo che sia così, cioè io credo che ci sia oggettivamente bisogno di fare un salto verso degli investimenti collettivi europei. Poi mi direte, questo è utopistico, ma pensate che sia più utopistico questo o pensare di continuare in questa situazione? Perché questo è l'alternativa, perché questo è il guado in mezzo al quale siamo. Ci siamo staccati da una parte, da una riva, che è quella della sovranità nazionale esclusiva, e finora ha funzionato abbastanza bene. Non funziona più, stiamo cercando di arrivare dalla parte di là, soltanto che mentre eravamo in mezzo al guado è arrivata la crisi. La crisi ha innalzato il livello dell'acqua, e quando l'acqua è alla gola non si sa più che fare, perché ok, quella è interessante come riva, ma forse conviene tornare indietro, non si sa più da che parte andare. È chiaro che noi oggi siamo in questa situazione. Noi oggi siamo nel pieno, oggi, da 6 anni, 7 anni, forse 8 anni siamo nel pieno del guado e non sappiamo più da che parte girarci. Ed è per questo che abbiamo la tentazione del Grexit, del Brexit e tutte le altre forme di uscita da una forma di integrazione che chiaramente non è quella che va bene, perché non dà soddisfazione di bisogni a nessuno, ma che è anche l'unico modo per sperare che in qualche modo si riesca ad arrivare dall'altra parte. Ed è questa la situazione, secondo me, in cui noi siamo oggi. Per questo io non ho una risposta, ma l'euro lo dobbiamo tenere o no? L'euro, secondo me, è un pezzo del tassello che ha accelerato in una situazione di crisi la sensazione che siamo all'acqua alla gola. Per certi aspetti meglio così, per certi altri evidentemente non è che si può dire meglio così, perché è come dire evviva e ci stiamo suicidando tutti, perché più o meno questo è il concetto. Quindi io non posso dire viva l'euro, ma d'altronde non posso nemmeno dire viva la lira, perché la lira è tornare indietro e io non credo che nel mondo di oggi tornare indietro risolva i problemi di nessuno. Ora, io direi che per ora mi posso anche fermare.
Ho risposto a una domanda. Dimmi. E Brexit cosa c'entra con l'euro?
No, con l'euro, vabbè, intanto c'entra anche con l'euro, volendo.
Ecco, in che modo? No,
però ora è chiaro che Brexit...
Se l'Inghilterra esce dall'Europa, dall'Unione Europea, quali sarebbero le conseguenze sull'Unione Monetaria cioè lei rimane con la sua sterlina e chi se ne frega con l'euro?
Intanto, allora, la mia personale opinione... La mia personale opinione, forse un po' eretica, diciamo così, è che la Gran Bretagna dovrebbe andarsene. Cioè, io la prenderei a pedate nel... Si può dire? No, si può dire, vabbè. La prenderei a pedate e la butterei fuori. La prenderei a calci... La persi dal bione. Cioè, io, se ci stai, queste sono le regole.
Infatti, no, anch'io.
Aspetta, queste sono le regole, però le regole, cioè, quelle... che dico io, cioè non quelle di oggi, perché nelle regole di oggi chiunque ha la legittimità per dire io me ne voglio andare, e io lo capisco perfettamente, ma io sono stato a parlare alla Camera, chiamato dai Movimento 5 Stelle, perché appunto in qualche modo rappresentavo quelli favorevoli all'euro, ma che in qualche modo potevano dialogare con loro. E sono stato in un'audizione alla Camera in cui era divertente, perché appunto io dicevo, signori, cioè, non è che dobbiamo per forza tenerci l'euro. Dicevo, aspetta, però questo lo diciamo noi. No, no, questo lo dico anch'io, perché non è che dobbiamo per forza tenerci l'euro. Io credo che sia una sciocchezza tornare alla lira, però credo anche che in questa situazione non ci possiamo stare. Quindi se l'alternativa è che comunque là non ci vogliamo arrivare, non si può fare altro che tornare indietro, con tutte le conseguenze del caso, che io non so prevedere, ma certo nel caso dell'Italia, che è un sistema aperto, la famosa curva J, ora probabilmente nessuno di voi ha idea di che cosa sia la curva J, insomma nel caso dell'Italia una svalutazione, dal mio punto di vista, non credo che funzionerebbe, perché è un sistema molto aperto alle importazioni, perché se no dovremmo anche diventare autarchici, perché questo avrebbe delle conseguenze anche sul sistema sociale, protezionismo, insomma avrebbe tutta una serie di conseguenze secondo me molto dannose, indipendentemente dai danni sul PIL eccetera eccetera, e vabbè quello uno può anche sperare che in qualche modo nel giro di qualche anno le cose tornino a posto. Però per tornare ora al discorso della Brexit, la Brexit è una legittima dal mio punto di vista ipotesi nel momento in cui questa è l'Unione Europea che noi ci dobbiamo portare avanti per i prossimi 8 anni. Se questa non è l'ipotesi che io sostengo, cioè se l'ipotesi è noi dobbiamo cambiare l'Unione Europea per cercare di farla diventare un'integrazione vera, allora la Brexit comincia a diventare un problema. E quindi o ci stai alle nostre condizioni, ma ci devono essere delle condizioni che finora nessuno ha portato avanti, a cominciare dal nostro governo, che si è solo calato le braghe, si può dire? Io direi di sì, insomma si può dire. Quindi il nostro governo da questo punto di vista ha fatto una scelta ambigua, ma al solito, diciamo così, quantomeno, ma gli altri non è che abbiano fatto una figura migliore. Quindi in questa logica la Brexit crea dei danni anche all'Unione Europea. Perché? Perché il compromesso raggiunto una settimana fa, il compromesso raggiunto una settimana fa praticamente no, è indecente, più che indecente, perché dice di fatto, vabbè, voi fate quello che vi pare, noi facciamo, siamo disposti a tutto, anche a rimettere in discussione le cose già acquisite pur di farvi stare dentro. E dal mio punto di vista, appunto, signori, quella è la porta. Se volete andarvene, accomodatevi. Quindi io su questo non ho alcun proprio problema né dubbio. Poi è chiaro che ci sono degli equilibri abbastanza delicati, però la scelta di andare a un referendum, secondo me è una follia. Cioè la democrazia alla fine non è quella del referendum, anche su questo io probabilmente sono un po' eretico, però bisogna stare attenti a che cosa significa democrazia. Siamo sicuri che un referendum sia democratico? Perché democrazia significa che tutti quelli che partecipano a un voto, cioè a una scelta, siano perfettamente informati delle conseguenze di quella scelta. Io non credo che il cittadino medio inglese sia perfettamente a conoscenza delle conseguenze di una Brexit su se stesso. Non credo proprio. La City è molto interessata, ovviamente. Altri soggetti...
Scusa, è interessata a che?
No, no, la City è interessata a rimanere.
Ah, ecco, perché l'ultima notizia è che vuol fare l'unione con... con Francoforte,
ma io non c'è alcun dubbio, ma non c'è,
però ci avevano già provato anni fa e saltò,
bisogna vedere che succede.
Legale Londra.
Ma fa parte di tutte,
consigli legali, e comunque ogni borsa va però per mantenere la sua autonomia,
sì, comunque scusate, ma
no, prego. Mi sembra che sia l'Inghilterra stia facendo una svalutazione competitiva.
No, però aspettate però, Allora se si dice che la Gran Bretagna sta facendo una svalutazione competitiva, no, io posso pure essere d'accordo che la Gran Bretagna faccia comodo, però dire che lo sta facendo proprio apposta, no, vabbè, fa parte diciamo di una delle teorie del complotto varie che possono girare, e posso anche essere d'accordo che gli faccia comodo, ma è chiaro che in questo momento in cui c'è il rischio che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea, dà un segnale ai mercati negativo, e quindi è per questo che c'è una penalizzazione.
La nostra borsa.
Appunto, cioè, voglio dire, al di là di Francoforte, ma la borsa italiana è già proprietà di Londra, di fatto. Quindi è che.
E perché la City vuole agganciare come si dice, la convertibilità dello yuan?
Beh, allora questo è un discorso un po' più ampio, questo è un discorso un po' più. se volete, complesso, che ha a che fare,
visto appunto, che tu appunto hai anche un orizzonte
che ha a che fare
con le monetarie internazionali,
il funzionamento del sistema monetario internazionale. Questa è una storia, se volete, un po' diversa, appunto, un po' parallela, ma anche un po'
una
diversa.
Una contraddizione però dentro la City, questa,
Ma non credo.
Perché vorrebbero dialogare con i cinesi contemporaneamente,
ma non è una
fare l'alleanza con Francoforte?
Ma non è una contraddizione, non è una contraddizione, assolutamente. Perché i cinesi sono un pezzo fondamentale, diciamo così, certo, all'interno del sistema monetario internazionale, e sempre di più lo saranno. Nonostante che stia diminuendo la posizione, diciamo così, l'esposizione esterna della Cina nei confronti del tesoro americano, comunque ancora il 60% delle riserve cinesi, e stiamo parlando di quasi 2 milioni di miliardi di dollari, è detenuto in forma di bills, cioè di titoli del tesoro americano. Questo significa che c'è un ricatto incrociato tra Stati Uniti e Cina, che chiaramente è perverso, ma tiene anche insieme una serie di equilibri, ripeto, perversi ma importanti. Quando Zhuan, il governatore, il presidente della Banca Popolare cinese nel 2010 fece quella sparata su Triffin, che cioè, cavolo, accidenti, noi storici del pensiero contenti, ha riscoperto Triffin, non è che gliene frega nulla ai Triffin, ma era un segnale politico importante quello. Chi era Triffin? Triffin era un economista
keynesiano,
di orientamento keynesiano, belga, di orientamento keynesiano, favoreva all'integrazione, che negli anni 50 aveva detto il sistema monetario internazionale è tutto bello, tutto molto stabile, ma secondo me sta per crollare. Tutti gli altri, come sta per crollare? Sì, perché c'è una grande scarsità di dollari e quindi ci sarà un problema di crunch, di credit crunch. No, al contrario, cioè, c'è un problema di troppi dollari. Cioè, come c'è un problema di troppi? Perché questa fu l'innovazione decisiva di Triffin nell'osservazione del sistema monetario internazionale. Cioè, lui disse, attenzione, il sistema monetario internazionale fondato su una moneta che autonomamente può decidere di stampare se stessa, cioè il dollaro, è destinato alla non credibilità. E infatti aveva ragione, perché negli anni 60 esplode il debito pubblico, il debito privato ed estero americano, a causa della guerra nel Vietnam, l'amministrazione Johnson che fa programmi di spesa pubblica, eccetera, è chiaro che gli Stati Uniti si mettono a stampare dollari, talmente tanti dollari che poi alla fine, appunto, quando l'Italia va, dice, bussa alla porta, dice io vorrei avere sulla base dei miei dollari di riserve oro, è solo grazie ad Andreotti, anche lì, che riesce a farseli convertire nel 69, e poi quando qualche mese dopo dice De Gaulle, allora ci vado io, e gli viene chiusa la porta in faccia, e nel 71 dell'agosto viene chiusa la finestra dell'oro. Cioè, questa è la storia della fine del sistema monetario europeo, del sistema monetario internazionale. Quindi il dilemma di Triffin nasce proprio dal fatto che quando c'è un'unica moneta di riferimento, è quella che decide le sorti del sistema monetario internazionale, ma in un sistema che invece è fondato sulla necessità di crescita della liquidità, sulla necessità di finanziare gli squilibri delle partite correnti, eccetera eccetera, è chiaro che ci deve essere un sistema più simmetrico, qualsiasi esso sia, ed è per questo, in questa logica, che il presidente della banca centrale cinese dice basta con il sistema retto sul dollaro, ed è da qui che nascono tutta una serie di considerazioni abbastanza appunto complesse sul ruolo dell'euro, che però viene indebolito sui mercati, sul ruolo delle piazze di affari inglesi, che chiaramente guardano con attenzione sia all'euro sia allo yuan. E comunque queste sono cose un po' complicate effettivamente. Comunque io, cioè, volevo darvi intanto un quadro, diciamo, della mia percezione della situazione. Poi all'interno di questo sono a disposizione per rispondere a domande, cioè, sono qui, insomma, ecco. Tieni, a te l'onore.
No, allora, dov'è? Che?
Laggiù.
No, non
venga qua,
non
magari.
Si vede.
No, ho una
piccola. Cioè, hai preso una cosa.
Gli Stati Uniti da ieri, che quando si sono uniti, non erano i 50 stati, erano i primi stati inglesi.
Le prime 13 colonie.
Tredici.
Cosa fecero? Misero le basi, come diceva lei, come si dovrebbe fare con la Gran Bretagna, le regole sono queste. Con tutti gli altri dopo si sono uniti alla grande confederazione degli Stati Uniti, perché se lo dovessero fare adesso, io penso che non lo farebbero più neanche loro. Mi sembra che invece il problema dell'Europa sia proprio questo. lei ha ragione in pieno, che io sono d'accordo con lei, siamo in mezzo al quadro e andiamo avanti e andiamo indietro, ma come facciamo ad andare avanti che qui appena uno si alza in mezzo a, questa potrebbe essere la platea dei rappresentanti dell'Europa, dice, bene, facciamo, metto il veto, cioè facciamo mica più secondo me adesso fare un'Europa politica come si deve, si è visto col trattato di Lisbona, bistrattato, poi il referendum che ha bocciato, cioè non riusciamo neanche a fare un trattato, voglio dire, pensiamo di fare delle politiche, questo secondo me è il punto nodale di tutto quello che stiamo dicendo.
Posso un attimo a volo? Allora, su questo, allora intanto gli Stati Uniti hanno avuto due costituzioni, probabilmente non ve lo ricordate, ma hanno avuto due grandi costituzioni, Philadelphia 1 e Philadelphia 2. La prima costituzione era una costituzione confederale, cioè un assetto in cui l'Unione sostanzialmente non aveva poteri propri, gli erano delegati, le erano delegati dalle 13 colonie e portarono al disfacimento, alla guerra civile, fino a che non salì dalla seconda Costituzione di Filadelfia, quella federale del 1776, che però esce totalmente in maniera casuale, casuale. Cioè lì sono stati veramente Hamilton, Madison e Jay che in maniera casuale hanno trovato la quadra, come si direbbe, per imporre agli stati di cedere la loro sovranità su alcune questioni fondamentali, su pochissime in realtà, perché all'epoca ovviamente non c'era nemmeno la banca centrale, tra l'altro, che arriva 100 anni dopo, quindi su cose, però sul bilancio per esempio sì, su alcuni bilanci, per esempio per la difesa sostanzialmente era l'esercito, e per alcuni programmi di quello che noi oggi definiremmo Stato sociale, che all'epoca era ridicolo definirlo come tale, ma sostanzialmente era questo, che quindi davano la misura di una solidarietà tra gli Stati. Oggi è chiaro che sul tappeto non c'è niente di tutto questo, nulla. Cioè è chiaro che non c'è un'ipotesi di solidarietà, di costituzione federale o di costituzione solidale sovranazionale. Quindi è chiaro che io sono molto più scettico, forse anche di voi, su come andrà a finire la storia, perché io non credo che andrà a finire molto bene, però diciamo che credo che le alternative appunto siano queste due: o c'è una leadership occasionale, che certo non sono i Renzi, gli Hollande e le Merkel di turno, Merkel non lo so, ma non credo, no, non credo, per tutta la sua storia culturale, poi forse lei ha capito alcuni aspetti, ma sostanzialmente non ce la fa, cioè non abbiamo i Kohli, Mitterrand di una volta, non abbiamo nemmeno gli Andreotti, che per quanto se ne possa dire di tutti i colori sul piano etico personale, aveva una visione che oggi non c'è, e certo Renzi non ha, tanto per essere esplicito.
Mancano gli statisti.
Anche?
Mancano gli statisti.
Mancano le elite, mancano i grandi statisti, esatto.
La S maiuscola.
Gli S maiuscola, quelli con una visione, appunto, con una visione del futuro, non con la visione di essere rieletti o eletti, visto che Renzi non è mai stato eletto, quindi no, cioè è oggettivo anche questo, cioè non è che si può dire no.
La democrazia parlamentare, dai.
Ma la Costituzione lo consente,
sì, quello che consentono le Costituzioni a volte è molto ampio, comunque Renzi a oggi non è mai passato da un consenso elettorale, quindi anche
ma
su questo
io volevo dire un'altra cosa, adesso io semplifico molto, ma stante che i tedeschi hanno rinunciato al marco, però hanno detto facciamo un euro però ad immagine e somiglianza del marco, e hanno dettato loro le regole,
c'è dubbio.
Secondo me, lo dico così proprio, conoscendo un po' gli inglesi, non potranno mai accettare le regole dei tedeschi, mai, per ragioni culturali, per ragioni storiche, eccetera, per ragioni politico-militari, geopolitiche, proprio mai. La Banca d'Inghilterra con Francoforte, non so, mi sembra un'utopia.
Io non credo nemmeno, infatti, che, cioè non credo che l'Inghilterra, se anche rimane nell'Unione Europea, avrà mai l'euro. Non credo nei interessi, ma questo lo do per scontato, diciamo, ma questo non è un problema. Cioè il problema non è che l'Inghilterra entri nell'euro, il problema è che l'euro, che comunque ha 19 paesi, sopravviva all'interno di un quadro in cui riesce a soddisfare i bisogni dei cittadini. Quindi riprenda la crescita, faccia investimenti collettivi. La domanda, l'offerta, perché comunque, allora, oggi pensare di fare crescita con le sole politiche alla domanda è impensabile, secondo me. Cioè, oggi la crescita si basa su sia le politiche della domanda, sia le politiche dell'offerta. Ora, non so se è chiaro a tutti cosa voglia dire questo, forse sì, forse no, non lo so. Cioè, voglio dire, è inutile che ci poniamo semplicemente il problema di aumentare la spesa pubblica o di dare maggiori redditi ai cittadini, ai consumatori, che pure è un elemento fondamentale, o almeno o di far riprendere gli investimenti, che sono una componente fondamentale della domanda, forse quella tutto sommato più rilevante anche per alcuni versi, insomma, vabbè, poi su questo si può discutere. Però quindi non sono solo le componenti della domanda che possono far ripartire la crescita, perché se non c'è un miglioramento sul lato della competitività del sistema, sull'efficienza del sistema, cioè ragazzi, noi ci abbiamo, ragazzi, insomma, signori, noi abbiamo 28 eserciti nazionali che non servono, cioè non sono in grado nemmeno di fare la guerra in Libia. Cioè, noi, non so se vi ricordate, ma quando la Francia è intervenuta in Libia l'altra volta, dopo 3 giorni ha dovuto chiamare Obama per dirgli mandaci per cortesia le munizioni perché le abbiamo finite. Questa ormai è storia nota, dopo 3 giorni, ma voi vi rendete conto? Noi spendiamo quasi il 4%, noi no, la Francia spende quasi il 4% del PIL per tenere in piedi un esercito che non serve assolutamente a nulla, per far finta di avere una forza FAP, per far finta di avere il bottone nucleare, che fa finta, perché signori, ma pensiamo davvero alla Francia possa pigiare un bottone oggi? Ma non scherziamo, ma l'Inghilterra, ma nemmeno. Comunque anche l'Italia spende il 2,20%, no, ora un po' meno è sceso, è sotto il 2% adesso, è sotto il 2% la spesa della difesa in generale nell'Italia. Ma insomma, cioè, spendiamo tra il 2 e il 4% per tenere in piedi delle strutture militari totalmente inutili, completamente inutili. Vogliamo deciderci a fare un esercito europeo? Un esercito europeo.
Poi siamo a casa della pace, non si può.
No, no, a casa della pace è fondamentale. Proprio a casa della pace è fondamentale fare l'esercito europeo. Perché senza l'esercito la pace.
Ma come si fa a aumentare il PIL se non facciamo riprendere la domanda interna?
No, infatti, questo è il problema, però, che la domanda interna, se non c'è credibilità, non riprende. Oh, questo invece è un punto su cui poi non mi ero soffermato. Allora, secondo voi, ma su che cosa dipende, da che cosa dipende la credibilità e quindi le aspettative? Perché l'elemento fondamentale delle economie di oggi, per quanto lui possa essere da vetero marxista contrario a questa affermazione, mi diverto un
ma
po'.
Basta che me la dici.
No, dipende dalle aspettative e basta. Secondo me le aspettative hanno
guarda
un
guarda che sono anche keynesiano,
eh. Ho capito, ma era per esagerare un po'. Però sei fondamentalmente marxista. No,
abbiamo anche le aspettative anche noi,
no, lo so,
le aspettative della rivoluzione,
esatto,
la più grande aspettativa che ci sia.
No, comunque, a parte le battute tra me e lui, l'economia si regge sulle aspettative, tutto il resto sono frottole. E tutto sommato è anche per questo, no, che faceva compassione Berlusconi quando diceva va tutto bene, perché lui in qualche modo aveva capito questo, cercava di rassicurare sul fatto che l'economia effettivamente stesse funzionando.
Beh, anche Renzi quando parla male dei gufi.
Anche Renzi quando parla male dei gufi o quando dice ma sì, ma insomma va tutto bene, le statistiche stanno migliorando, ci danno ragione, eccetera, eccetera. In qualche modo cerca di fare la stessa operazione. È che la gente è un po' più vispa, la gente, quella che conta, è un po' più vispa di queste affermazioni. E il problema è quello. Che se non gli dai dei fatti concreti alla gente, le aspettative non le cambi. E cambiare le aspettative in positivo non è facile, in negativo un po' di più, in positivo non è facile. Allora, da che cosa dipendono le aspettative? Le aspettative delle imprese da che dipendono?
La produttività?
No.
No, dipendono dalla capacità di vendere i propri prodotti, dalla domanda.
E togli le tasse, una botta secca di tasse in giù, le famiglie.
Non basta, non basta.
Questo
non basta.
L'offerta, però. Questo è l'intervento dal lato della domanda.
Questo è l'intervento sul lato della domanda. Ma signori, appunto, l'offerta. Siamo sicuri che noi viviamo in mercati competitivi? No, ve lo chiedo. Siamo sicuri che viviamo in mercati competitivi? Il mercato bancario, che è quello tra probabilmente più competitivo, è competitivo? I taxi sono competitivi? I notai sono competitivi?
No.
Gli avvocati sono competitivi?
No. Beh, ma siamo pieni di asimmetrie, è ovvio. No, è che siamo, diverse.
È che siamo in un sistema sostanzialmente corporativo noi, soprattutto noi Italia. E finché non decidiamo di intervenire anche, non solo, anche sul lato dell'offerta, su questi aspetti, non c'è niente da fare. Io sono scettico, cioè io sono molto preoccupato perché vedo un sistema paese che non è assolutamente in grado di produrre elite in grado di fare questi cambiamenti. Però appunto, magari posso essere smentito e mi auguro di essere smentito, ma io non la vedo bene, non la vedo bene.
Eccola. Ci sono altre domande?
Sì, tanto per andare un po' avanti.
Sì, intanto la citazione si è proposta di Andreotti, grande statista, sempre da memoria della linea, non perché, ma Andreotti, non c'è il rischio di veicolare attraverso lo SME una politica di impronta tedesca, non c'è problema, diceva Andreotti, ma chissà se era in buona fede o ci credeva o meno, insomma, diciamo. È ovvio che il successo probabilmente del processo di integrazione europea è stato proprio dovuto al fatto di creare un mercato unico, e quindi io credo che la Gran Bretagna abbia assolutamente avuto il suo ruolo stando dentro un mercato unico. Dice: io sono interessato a stare dentro il mercato unico e voglio avere la mia moneta, e si è salvata grazie al fatto di aver mantenuto la sua moneta, e questo l'abbiamo riconosciuto insomma anche prima, diciamo. Ed è tutto evidente che, in un'ottica funzionalista, ecco, in un'ottica monetiana, che è poi quella che ha vinto in realtà dal fallimento del CED del 54 in poi, cioè è passato il metodo che intanto facciamo un passettino alla volta, ci integriamo economicamente, risolviamo il problema tecnico, e questo automaticamente tira dietro la politica, cioè è l'integrazione economica che tira dietro quella politica. E persino Prodi disse: questo tipo di integrazione monetaria ci porterà a una crisi, ma questa crisi sarà quella che ci permetterà di arrivare all'unione politica europea. Io credo che oggi, anno ottavo della grande crisi, sostenere questo sia veramente, come dire, un pochino fuori dal mondo, ecco, diciamo così. Lo stesso Monti diceva questo: ah, la crisi sarà quella che ci permetterà di fare maggiore integrazione europea. Ma l'abbiamo visto addirittura con la Grecia, cioè non hanno nemmeno voluto permettere, come dire, neanche un minimo di respiro ai poveri greci. Quindi, forse siamo d'accordo su un punto. Cosa ci piacerebbe? Cosa desidereremmo? Un governo europeo, con in mano una leva fiscale europea, con un bilancio europeo che fosse non dell'1% del PIL, ma del 10, 15, 20% del PIL.
Ma sarebbe il 3-4.
3-4, forse sarebbe un po' poco, ma insomma, che fosse comunque in grado di emettere titoli del debito europeo e non italiano, tedesco, francese e inglese, e che quindi in questo modo si potesse supplire attraverso una politica di redistribuzione dei redditi tra stati alla asimmetria che si viene a creare dal fatto che c'è la rigidità del cambio e non puoi svalutare, e che ovviamente i paesi hanno sistemi di competitività diverse. È ovvio che, come dire, ci sono dei paesi che fisiologicamente tendono a esportare, fisiologicamente che tendono a importare. Non solo, ma questo assetto impone di puntare tutto sulla bilancia commerciale, da puntare tutto intanto sulla bilancia commerciale. Se tutti esportano, a chi è che importa? Anche lì c'è un problema di domanda, e questo è un problema tra l'altro che diventa mondiale come problema, perché adesso tutti fanno le svalutazioni competitive, l'abbiamo detto, gli Stati Uniti, la Cina. Io ho letto delle cose sulla Cina pazzesche, cioè la Cina praticamente nel giro di 2 o 3 anni sta andando, la sua bilancia commerciale sta andando in rosso, cioè una cosa che era inimmaginabile fino a qualche anno fa.
Ti interrompo per dirti solo che mi è stato anche chiesto di farlo, cioè sono 10 anni che si devono andare in rosso,
ecco, appunto,
e di svalutare la moneta.
A quel punto però anche loro poi dopo dovranno svalutare, però
stanno svalutando.
Quindi a questo punto, cioè la questione è: ha senso andare avanti in una prospettiva in cui politicamente, ecco, parliamo di aspettative, politicamente avere l'aspettativa di un governo europeo di un'integrazione politica sembra oggi più remota di ieri?
E già quando l'acqua non avevamo la gola, sembrava che i corporativismi nazionali fossero difficilmente sormontabili. Quindi non è questione di dire guardo la sponda indietro piuttosto che quella avanti, è che dire probabilmente questo guado l'ho attraversato male attrezzato in un posto che non andava attraversato, eccetera eccetera, e probabilmente quella sponda oggi forse è l'unica salvezza, forse, non lo so, io lancio qui la mia provocazione e poi...
No, no, ma è una provocazione chiaramente che io comprendo molto bene, perché, ripeto, o si va da una parte o si va dall'altra. Io non credo che da quella parte da cui veniamo ci siano molte prospettive, credo che l'unica salvezza vera sia di là. Però è chiaro che non ci sono alternative, nel mezzo ci si può stare.
Che se viene una secca?
Sì, non c'è dubbio. Ora...
No, appunto, l'idea, si fa una contraddizione, si provoca una contraddizione, non un successo. La situazione diventa talmente incandescente che bisogna fare un passo ulteriore. Bene, oggi ci siamo siamo ad un'altra stretta. Il passo lo stanno facendo. Cioè, mi è venuto un flash, proprio mentre parlavi, a un punto ho improvvisamente capito due avvenimenti che sono avvenuti da due settimane sì. È una situazione, appunto, siamo nel guado, dietro non si può tornare, davanti... Per andare avanti bisogna trovare una soluzione. Due governatori, il governatore della Bundesbank e il governatore della Banque de France, fanno una lettera congiunta, parentesi, Visco non è stato neanche interpellato e non fa parte del direttorio, bene, perché poi dopo vediamo se c'è la risposta italiana però a questo sgarbo. Bene, a questo punto questi cosa dicono? Guardate che la situazione è talmente incandescente, incancrenita, non se ne esce, che bisogna fare un passo in avanti. Un ministro del tesoro unico per l'eurozona. Che è una cosa, bisogna che gli stati europei cedano sovranità, testualmente. Tra l'altro una cosa bellissima perché per la prima volta svelano qual è il problema dell'Europa. Perché dicono, ma per far che cosa? Loro la mettono in maniera strana, dice, per realizzare, perché appunto sono sempre dei paraculo questi qui, dicono delle cose e poi dopo bisogna interpretarle, però loro lo dicono poi anche bene. Per realizzare l'equilibrio fra i finanziamenti e gli impieghi, perché poi più avanti dicono, perché in Europa c'è una quantità di risparmio che non trova via dell'investimento. E allora la cosa, quella cosa, tornimi le cose. Mi dici le cifre. Dunque l'ultimo, tu hai parlato di quando hanno fatto, come si chiama, l'allentamento monetario del 2009.
Sì.
No, benissimo. Nel 2015 Draghi fa il quantitative easing, butta nel mercato, nella circolazione, quanti erano? 680 miliardi di euro in un anno. Bene, dove sono andati a finire questi miliardi di euro che non li abbiamo visti? Allora, 180 più o meno, sono così, sono finiti alle famiglie.
No, meno, sono 102
alle famiglie. 102 alle famiglie, state bene a sentire cosa hanno fatto queste banche private che sono naturali, perché sono delle imprese private, non sono imprese pubbliche, devono rispondere ai loro soci, devono dare dividendi. Bene, 102 alle famiglie. Com'è? Da Nata, buono, dopo la mettiamo come terza. Se, quanti ne hanno messi? 500, 400, 514 li hanno restituiti, messi nel conto corrente che hanno presso la Banca Centrale Europea. Draghi lo sapeva e dice io vi caccio un tasso di interesse negativo. E loro hanno detto e chi se ne frega? Hanno perso 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi? 2 miliardi di mezzo di interessi negativi pur di mantenere la presa, ecco la tua preferenza per la liquidità, io il denaro non lo mollo, ma quel che è peggio è alle imprese in un anno il quantitative easing, dai di la cifra,
meno 42 miliardi,
il quantitative easing di Draghi ha dato meno soldi alle imprese. Allora c'è questa esagerazione di risparmio che non si trova, non trova investimento, mancherà la fiducia, quel cavolo che ti pare, però bene. Bene, a questo punto questo dice, guardate, ci vuole un ministro del tesoro unico che regola, che gestisca questa roba qua, altrimenti non se ne esce. Bene, a questo punto l'Europa, no, l'Italia non era stata interpellata. Visco non dice, da quello che so io, non fa una piega, ma si interessa di altre cose, va bene? Bene, a questo punto è Renzi che interviene, non lui, Padoan.
Sono un po' diversi. Sono due persone molto diverse.
Non solo. Cioè, la risposta italiana non passa attraverso il banchiere centrale. Incapace! E vive! Ma passa attraverso il ministro del tesoro, che tira fuori queste nuove paginette dell'altro giorno, in cui dice una cosa molto banale, a parole l'ha detta anche Renzi, per dare a ciascuno il suo. Dice, va bene, d'accordo, noi siamo anche d'accordo di fare un ministro unico del tesoro, a condizione che si determini prima qual è la politica economica che si vuole fare. Voglio continuiamo sulla strada del quantitative easing? No, scusate, ho sbagliato, della austerità espansionistica? Per cui a tagliare il debito aumenta il PIL, il rapporto debito-PIL migliora? Perché abbiamo avuto anche questa illusione, sconfessata dal Fondo Monetario, da Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario, perché dice, abbiamo sbagliato, perché abbiamo adottato dei coefficienti dei moltiplicatori fiscali errati.
Il dottorando se n'è raccolto, quello del Minto.
Il dottorando, esatto, il dottorando. C'è una cosa, no, beh, quello era per incastrare Rogoff e la Reinhardt, un grande economista in vino d'oro di premio Nobel, per questa scivolata ha perso il premio Nobel. Bene, Blanchard dice abbiamo sbagliato moltiplicatori, non è così. Ad aumentare a ridurre il debito pubblico, il PIL diminuisce. E quindi il rapporto, in misura più che proporzionale, e quindi il rapporto debito-PIL aumenta. Per cui, per ridurre il rapporto debito-PIL, riduci il debito, si riduce il PIL, aumenta il rapporto debito-PIL. Quindi devi continuare a fare questa politica. Ed è la politica che ha fatto Monti, che tutti quanti adesso, Monti la liberazione, scrisse il manifesto quando arrivò Monti. Bene, perché la liberazione, il titolo era, perché finalmente si faceva via Berlusconi. Bene, questo messo lì per ridurre il debito, il rapporto debito-PIL, l'ha aumentato. Ma perché? Perché il moltiplicatore era sbagliato. Bene, a questo punto bisogna decidere. Ecco la trovata di Padoan, che non è scemo, perché aveva capito benissimo al tempo dello SME qual era il rischio di un'unione monetaria asimmetrica. Bisogna decidere qual è la politica economica che deve fare questo Ministero del Tesoro, filo tedesca o d'altro. Allora, a questo punto vi invito, quindi, tenete presente che si litigherà su questo documento, perché Renzi, e qui ha dimostrato proprio da buon toscanaccio un po' alla Fanfani, altro personaggio che io ho odiato quanto più potuto, ma storicamente era una roba, una belva era. Bene, questo da buon toscanaccio ha detto, guardate che qua se non si cambia registro, io metto il veto. Se l'Italia si mette a mettere veto salta per aria. Quindi state attenti al futuro. Ma c'è un problema, perché il governo italiano ha approvato anzi i governi europei hanno approvato un fiscal compact maledetto, e Renzi ha detto ci sono tre regali maledetti che ci ha dato Monti. Le clausole di salvaguardia, per cui se sforiamo il deficit oltre la soglia stabilita dall'Europa ci aumenta automaticamente senza passare per il governo e per il Parlamento l'IVA, automaticamente, esautorando completamente le istanze parlamentari politiche. Due, primo regalo di Monti. Secondo, due, il fiscal compact, secondo regalo di Monti. Terzo regalo, il bail-in. A questo punto qualcuno gli ha detto no, perché il bail-in l'hai votato tu. Bene, mi sono dato a leggere un pochino, no, il bail-in parte nel 2013.
Sì, ma
è un regalo di Monti.
Sì, probabilmente, ma poteva fare diversamente, non l'avrebbe fatto diversamente.
Potrebbe fare diversamente. Vi dicevo, nel fiscal compact c'è un articolo maledetto, che è l'articolo 3. Articolo 4 è quello che ci costringe a ridurre percentualmente nell'arco di 20 anni il debito pubblico, con una politica veramente di lacrime e sangue. Ma nell'articolo 3, ancora più divertente, dice i paesi firmatari si impegnano ad avere il bilancio in pareggio capisco, oppure in avanzo. Questo cosa vuol dire? Che se il mio bilancio è in avanzo, io non devo fare nessuna politica di intervento per riportarlo in pareggio. Tra, nella lettera di Padoan c'è scritto, e poi costringere i paesi che hanno surplus commerciale e di bilancio a fare dei provvedimenti di domanda interna per tornare all'equilibrio. Anche perché, pensate, se in Europa ci sono dei paesi che hanno il bilancio in avanzo, ci saranno paesi che hanno strutturalmente il bilancio in pareggio, in disavanzo. Risultato, l'Italia, e me lo auguro io questo, che non sono... con Padoan sta aprendo, infatti Monti è subito intervenuto a cercare di dire andiamo in rotta di collisione con l'Europa, stai zitto, Presidente del Consiglio emerito! Gli ha detto questo Renzi, va bene. Ecco, stiamo andando in rotta di collisione con l'Europa sulla politica economica, non sulla governance, perché lui ha tirato fuori il nome, governance significa politica economica, quello che dovrebbe fare questa l'Europa e soprattutto il suo ministro del tesoro. Bene, a questo punto se ne parlava a tavola.
Là. È collassata una sedia. Questo è il collasso dell'euro.
Il collasso
dell'euro.
E si è rotta
la sedia, è
caduta.
Si è rotto l'euro. Vedi, questa Europa ormai è la frutta, si scioglie da sola.
Approfittavo per dire, visto che c'è un po' di rumore, approfittavo per dire cosa ha detto Attali. Attali ha detto, le sue testuali parole, Attali è quello
che dice.
Cosa credevano a questa plebaglia? Che avessimo fatto l'euro per la loro felicità? Certo. Allora il problema che sta venendo avanti è che con l'euro vanno avanti le privatizzazioni e quindi le spoliazioni dei beni sociali dell'Europa, quindi la sera finalità è quella.
Il capitale finanziario vuole questo, perché non è stata l'Europa un nome, capitale finanziario, ma bisogna essere marxisti, avere letto il Hilferding per ricordarsi di queste cose.
Un grande marxista
citato da Lenin nel famoso libro sull'imperialismo. Ecco. D'altra parte, allora poi chiudo soltanto perché non voglio. Da storico del pensiero qual sono, do un contributo al mio collega. Vabbè. Dunque, ecco, la storia degli Stati Uniti d'Europa è una storia che tutti rimandano a Spinelli, il manifesto di Ventotene e Dumaron. Va bene, e Renzi che va a Ventotene, dice dove è la lapide, dove c'era, eccetera, eccetera. Bene, no. Stati Uniti d'Europa, il primo a fare la proposta è stato nel 1914 Leone Trotsky. Trotsky davanti allo scoppio della prima guerra mondiale dice qua, come è la vergogna che i proletari, invece di essere uniti, proletari di tutto il mondo unitevi, si diceva una volta, invece come dirà la Rosa Luxemburg, sì d'accordo, in termini di pace, in termini di guerra scannatevi, come succede nel 14. Bene, a questo punto Trotsky ci riflette sopra, scrive un articolo, uno scritto, e dice guardate che qua, perché manca una cosa, perché non c'è uno spirito europeo. I proletari, come i loro partiti, sono socialisti, sono nazionalisti. E quindi bisogna cambiare completamente le parole d'ordine del movimento socialista e mettere la parola d'ordine l'Unione, gli Stati Uniti d'Europa. La questione passa a Lenin e Lenin dice cosa ne dice il movimento? E Lenin dice però bisogna pensare, bisogna studiare un po' cosa, anche perché bisogna vedere il lato economico, non solo politico della faccenda. Dopodiché, l'anno dopo, 1915, scrive un saggetto di poche pagine sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa. E in succo ve la sintetizzo. Dal punto di vista politico non ci piove. È un'ottima parola d'ordine perché serve per aggregare gente. Dal punto di vista economico bisogna però fare un ragionamento. Sono gli Stati Uniti socialisti d'Europa? Allora ci vanno bene. Perché se sono gli Stati Uniti capitalisti d'Europa, come sono quelli di oggi, chiusa la parentesi, allora o sono impossibili e Lenin, o sono dannosi. E il movimento operaio deve essere contro gli Stati Uniti capitalistici d'Europa. Avrebbe mai pensato Lenin che avremmo fatto gli Stati Uniti finanziari d'Europa?
No, infatti il problema è questo.
Appunto.
Cioè, io infatti mi meraviglio di come la sinistra riesca ad essere, diciamo così, avere dei dubbi sulla propria, sul proprio orientamento nei confronti di quello che dovrebbe essere l'Europa, perché è evidente che l'Europa di oggi non può che essere un'Europa neoliberale, cioè per come è costruita è un'Europa neoliberale. E allora che cosa dovrebbe chiedere la sinistra? Di tornare agli stati nazionali?
No, certo.
Allora dovrebbe chiedere la legittimità democratica delle istituzioni e di creare un governo sovranazionale democratico europeo, però invece non lo fa. Perché?
L'hai detto tu, allora.
No, e l'ho detto io, ma è così.
L'ha detto lui nel suo libro.
E l'ho detto io, ma è così.
Nel suo libro, non adesso, nel suo libro sulle memorie della lira. Quando ha raccontato che nel cos'è 77-78, più o meno, quel periodo, 79, ecco, ha ricostruito tutto il dibattito in cui c'erano tutte le posizioni pro, contro. Erano tutti contro, eh?
Tutti, quasi tutti contro.
Le forze, le istituzioni contrarie all'ingresso dell'Italia in Europa erano la Confindustria, la Banca d'Italia, la CGIL, il Partito Comunista, perché oltre ai nomi che lui ha fatto c'era anche Napolitano, sì. C'era anche così Padoan, ho sbagliato, sì. Bene, improvvisamente poi alla fine tutto si scioglie, alla fine questa opposizione di principio si scioglie. Perché? Perché il Partito Comunista Italiano adotta un personaggio. Adotta Altiero Spinelli. Improvvisamente il PC si trova federalista. Finisce il tuo libro, finisce così.
Sì, sì.
A un certo punto, mentre prima erano furibondi sulle posizioni di Lenin e di Stalin, che erano assolutamente contrari agli Stati Uniti capitalistici d'Europa, ma quell'aggettivo basta farlo sparire, basta sostituire l'economia con la politica, che ci si sciacqua la bocca, governance, e ci avete tutti contenti.
Scusa però Giorgio, io ti ricordo che Spinelli, cioè la scelta spinelliana del PC nel 78.
78?
Sì, sì, nel 78. Cioè, voglio dire, non è un caso.
No, no, ve lo spiegherò.
È strumentale. Perché? Allora, vi ricordo vagamente che cosa è successo, velocemente, cosa è successo in quegli anni. Nel, diciamo, 76. In realtà la cosa è preparata prima, ma nel 76 c'è l'appoggio esterno del PC al governo, il primo appoggio del sistema all'esterno del PC al governo. Nel 77 Berlinguer fa il famoso discorso sull'austerità, nel 78 c'è la svolta dell'euro, cioè sono tutti tasselli. Nel 77 c'è un importantissimo convegno del CESPE, che tu ti ricorderai sicuramente perché era l'organo di ricerca del ufficiale del comitato centrale del PC, che poi diventa fondazione nell'86, ma all'epoca era ancora l'organo ufficiale di ricerca del PC, che attraverso la relazione fondamentale principale del segretario Eugenio Peggio sostanzialmente adotta il modello Modigliani-Padoa-Schioppa, dicendo: signori, qui dobbiamo smetterla di pensare che il salario sia una variabile indipendente del sistema economico. Il salario è una variabile dipendente se vogliamo mantenere l'equilibrio esterno. È per questo che il PC, l'anno dopo, lo dice Lama, a gennaio, lo svolta dell'euro, Lama, anche se poi fa finta di rimangiarselo perché ne busca da tutte le parti, diciamo così, poi c'è anche il rapimento di Moro, cioè, anni complicati, diciamo così, però la svolta dell'euro è solo l'ultimo dei tasselli che partono da molto prima e che danno un segnale che il Partito Comunista aveva già, anche nella prospettiva, anche, non solo forse, ma anche nella prospettiva dell'appoggio esterno al governo, aveva tutti i suoi interessi ad appoggiare una linea di un certo tipo. Spinelli capita lì per caso. Cioè,
no, però ecco, ricordarsi che improvvisamente il PC diventa spinelliano,
spinelliano perché in quel momento gli fa comodo essere spinelliano,
d'accordo,
quindi
come?
Le scelte erano completamente a monte, anzi volendo proprio essere maligni le scelte cominciano nel 56, dopo il 20° congresso del CUS ci si allontana da un'area di influenza, cominciano ad arrivare anche. Poi c'è anche Barca, no, che lo racconta, in quel momento c'è un'intervista anche online, mi pare, di Barca, piuttosto lunga, in cui racconta come negli anni 70 comincia ad avere gente della CIA che va a trovarli trovarli, no a trovarlo, a trovarli i dirigenti del Partito Comunista per cominciare a ragionare insieme su come orientare la politica economica del partito, visto che deve andare al governo. Insomma, quindi Spinelli è uno strumento in qualche modo.
No, beh, però è curioso che appunto alla fine del tuo libro finisce con questa improvvisamente, ma come erano ferocemente anti-europei,
improvvisamente abbracciano
queste qui, dice,
abbandonano tutte le regole, diciamo così, abbracciano un'ipotesi, sì, assolutamente sì. Beh.
Ma tra l'altro Spinelli in realtà crede, è l'unico che è davvero convinto dell'Europa politica.
Sì, tra l'altro lui non è convinto dello SME, lui è convinto dello SME perché in qualche modo appunto nella logica del piano inclinato può permettere di portare poi avanti, perché dello SME non ci crede, cioè, sa perfettamente che lo SME non funziona, tra l'altro lui era stato anche commissario europeo all'industria, quindi sapeva piuttosto bene come funziona.
Un'altra domanda, ma che ruolo ha la massoneria? Perché qua si parla anche di potere, no, ne ha parlato anche qualcuno su questo fatto qua.
Il babbo di Renzi è massone.
Sì, quindi c'è un'influenza della massoneria, della CIA, questo... per modificare la politica italiana, per indirizzarla, per modificare.
Ecco, allora stiamo un po' attenti.
È stato ucciso anche per questo.
No, stiamo un po' attenti però. Ecco, sì, si possa essere un'influenza della massoneria internazionale, specialmente quella anglosassone e di natura finanziaria e anche della CIA sull'Italia, lo si è capito, si è finalmente Wikileaks, aspettiamo 20 anni e poi fra 20 anni leggeremo le intercettazioni di Renzi, però stiamo attenti, questa massoneria finanziaria internazionale di origine soprattutto anglosassone e la CIA vuole l'Europa germanizzata oppure no?
No.
E allora?
La vuole debole l'Europa.
E allora
mette davanti...
E allora, per quanto il mio cinismo marxista è tale, tanto peggio, tanto meglio.
Non c'è dubbio, anche su questo non c'è dubbio.
Il nemico non è la CIA, ha un nome preciso, Schäuble! Leggetevi quello che dice Schäuble e vedete un progetto di Europa neonazista. Ho scritto una cosina sul progetto monetario europeo che viene elaborato tra il 40 e il 41 al momento magico massimo di espansione del Terzo Reich. Bene, a questo punto gli economisti tedeschi, il lavoro non l'ho fatto io ho fatto soltanto un commento a questo libro molto bello di Fonsi, ecco, è una bellissima ricerca di 400 pagine, naturalmente illeggibile come il tuo libro sullo SME. Ecco, io a questo punto l'ho preso, me lo sono letto tutto e l'ho, diciamo così, sminuzzato. Ho fatto un articolino che ha avuto anche un po' di successo. Ecco, l'euro dei nazi ed il nostro. Bene, a questo punto questi avevano elaborato un progetto straordinario di unione monetaria sotto il Terzo Reich, addirittura con il marco come moneta unione unica, comunque eccetera, è ovvio, vabbè, tutte le cose, tutto preciso, è identico, bene, identico a quello che viene, al progetto che viene recuperato dopo il 92 da Lammers e Schäuble nel progetto di una nuova Europa, a guida germanica. Bene, ecco, soltanto che c'è un difetto, che l'euro dei nazi non tiene, perché a partire dal 42, loro lo eravano tra 40 e 41 dal punto di vista teorico, poi cominciano a metterlo in pratica, a cominciare dal 42 cominciano a prendere delle gran botte sul fronte russo, e allora a questo punto arriva l'esercito e dice no, ragazzi, economisti, questi sono giochini, noi abbiamo bisogno dei soldi, devono andare al fronte, non facciamo delle pugnette per fare le monete uniche, e quindi a questo punto la manodopera bisogna buttarla dentro i campi. Ricordatevi, di lavoro e di sterminio, di lavoro, non solo di sterminio, bisognava lavorare dentro ai campi di sterminio, perché gli uomini erano a combattere al fronte, e la Germania, lo dimostra questo Paolo Fonsi, dice, aveva questa ideologia, le donne non devono lavorare, ma dice, la guerra, Dio buono, gli uomini al fronte, no, devono lavorare gli schiavi, ecco il tentativo di fare una razzia degli esseri umani in Europa, per buttarli tutti quanti dentro le grandi fabbriche tedesche. Bene, ecco, il progetto salta. Oggi il progetto viene rifatto lo stesso, è proprio di una analogia impressionante, con una sola differenza, non c'è bisogno di tanto di manodopera, quelli vengono dalla Siria, c'è bisogno di capitali. E la Germania sta facendo una razzia dei nostri capitali.
Beh, ma già dall'89 sta facendo razzia di capitali.
Sì, dal 90, sì, dal 90. Per pagare, beh, quello che ha dimostrato Jacquet con Anschluss. A questo punto si sono trovati con un buco enorme, hanno comperato, diciamo pagato la Germania dell'Est, ce la sono acquistata, ci hanno messo dentro l'ira di Dio. E beh, no, aspetta, boom, ha messo dentro tutti i soldi, dopodiché dice, vabbè, e noi come facciamo a tenere quei soldi? Bene, tutta l'Europa deve finanziare l'unificazione.
Certo, alzato,
ma non è ancora finita, devono col bail-in.
Devono prendere anche gli risparmi.
Perché è una cosa molto semplice, io questi risparmi che ho, dice, allora visto che c'è questa cosa dei bail-in che mi fregano, eccetera, eccetera, quali soluzioni ci sono? Ne abbiamo discusso all'ultimo incontro, appunto, due uno, buttare i tuoi soldi, tenli in una banca grossa, too big to fail, così grande che non possa fallire. Va bene.
No, ma basta Intesa Unicredit. Cioè.
Ecco, una banca che se fallisce è un casino, ecco. Quando rischiò, dopo la Lehman Brothers rischiò di fallire la EGE, si sono messi tutti quanti lì a dire no, salvare tutto, ecco. Sì, però ecco, ne abbiamo discusso l'altra volta, così via, dice non solo una questione di dimensione, cioè la banca più grossa che è quella che non può fallire, ma anche geograficamente. Le banche geografiche che non possono fallire, quelle tedesche. Quindi fuori dalle banche nazional popolari, il nazionale è sparito, ci sono solo banche popolari, vero? E finire dentro questi soldi, ecco, io mi immagino, noi ci ricordiamo la fine della seconda guerra mondiale con questi vagoni piombati che mandavano questa gente là nei campi di lavoro, di sterminio tedeschi. Ecco, immaginate dei vagoni piombati in cui ci sono dentro i nostri soldi che si lamentano e che chiedono di essere liberati e stanno andando là dentro le grandi cassaforti neonaziste. Allora a questo punto, come allora, ben venga l'America. La cosa vergognosa non è che la CIA spiasse le telefonate di Berlusconi, l'hanno sempre fatto. Hanno per quello hanno anche spiato il telefonino personale della Merkel, tant'è vero che lei si è incassata come una bestia perché ha detto no, i telefoni pubblici li potete anche come si dice, controllare, il telefonino mio privato quando parlo al mio amante no, quello sono le cose private, ciao cari, ciao Hans, vieni quando vieni, ecco, va bene, ecco, la vergogna non è la CIA. È un depistaggio questo. La vergogna sono la Merkel e Sarkozy che ridacchiavano e preparavano. Merkel, Sarkozy e Napolitano. Leggetevi il libro, per me illuminante, di Alan Friedman, Ammassare il gattopardo, com'era? In cui dice, nel 2011 è stato realizzato un golpe ad opera di due personaggi. Uno è Napolitano e l'altro è Mario Monti.
Non c'è dubbio nemmeno su questo. Poi magari possiamo essere contenti. No, ma non c'è dubbio. Cioè, è oggettivo.
Come oggettivo?
È oggettivo.
Non è, ma io sto a litigare per spiegare a loro, mi dà, dice, tu il complottista sei sempre i soliti, eccetera, eccetera, sei sono i marziani.
Poi magari ci ha fatto pure comodo per certi aspetti, di rilarci Berlusconi, però è così, è chiaro. È chiaro che c'è stato... chiamalo complotto, chiamalo una manovra, chiamalo come ti pare, per far fuori Berlusconi e metterci Monti, ma è chiaro.
Ma allora perché mi riproverate a me di essere sempre avere una mania complottata?
No, vabbè. Ma questo credo sia esterno ormai al quale ti dire il complotto.
Quanto dura Renzi?
Bisogna vedere.
Dura Renzi?
Quanto può durare?
Fino alle 6,
un bel tempo.
No, dipende da chi ha le spalle.
Secondo me...
Allora, ricordatevi bene, sempre per fare le analogie storiche, perché lo storico è questo, ricordatevi che nel 43, luglio 43, cacciato via Mussolini, viene recuperato un personaggio come Badoglio, squalificato, quello che ci ha fatto perdere Caporetto per la sua inettitudine. Bene, a questo punto... E cosa è diventato? Un grande democratico, perché riporta l'Italia alla democrazia. Sì, la riporta alla democrazia consegnandola ai tedeschi.
Comunque io credo che Renzi rimarrà quanto vuole, quanto vuole, non ho dubbi su questo, perché ha fatto fuori tutti, all'interno e all'esterno del partito. Non esiste
nessuno. Cioè, nel senso di opporsi alla Germania.
Voglio vedere quante truppe ha.
No, opponendosi alla Germania. Sì, diciamo, ha fatto fuori qualsiasi personaggio alternativo. Cioè, ma scusate, ora io sono sicuramente non un renziano, ma chi votereste voi se ci fossero le elezioni oggi? No, ditemelo. Probabilmente non andreste a votare, ma no, doveste andare a votare. Chi votereste? Io voterei Renzi. Doveste andare a votare, voterei Renzi.
Io non
so. E chi vota? Chi vota?
Non ha questo senso della domanda.
No, il mio senso della domanda è letteralmente.
Vabbè, lo diciamo molto semplice. Allora, tanto per fare una dichiarazione di voto, 5 Stelle.
Io i 5 Stelle sinceramente non ce la faccio.
Io invece ce la faccio, guarda, no. Mentre non ce la faccio votare Renzi, mi viene l'ordinario.
Certo, ce la fa a votare Renzi, infatti, vabbè, però io non ce la faccio nemmeno andare a votare 5 Stelle. Perché l'ho conosciuto, perché c'è della gente lì nel 5 Stelle.
Noi, ascolta, tu vivi a Firenze, quindi si capisce benissimo che li conosci bene. Io vivo a Bologna, vedo quegli altri, vedo quelli fino all'altro giorno prima bersaniani e il giorno dopo renziani.
Infatti ha fatto fuori tutti.
Non si può,
c'è
non
una
si
operazione
può,
di potere.
Non si può. Io sono vaccinato contro i renziani qua vivendo a Bologna.
Però allora preferisci andare in un a scommettere su persone che non sai nemmeno da dove escono, perché poi alla fine molto spesso è così.
Vabbè, gli altri lo sappiamo dove escono, abbiamo visto dove
sono.
No, ma infatti,
almeno proviamo a fare una cosa diversa.
Nel 45 decidemmo di dare Cesaro di dare il potere ai partigiani, che non erano certamente, non avevano un pedigree adeguato, perché quando, adesso altra cosa che però, adesso scusa, posso fare un rimprovero, quando parliamo tutti quanti di dire questi maestri, là questi grandi Andreotti, dove sono quegli uomini, Craxi, Fanfani anche, vabbè d'accordo, ma io c'ero, li disprezzavamo come fascismo, è saltato il tappo, Andreotti un cretino, Craxi, gli facevo Craxi con la svastica, ecco, allora a questo punto, quando
speri che torni.
No. Semplicemente quelli che noi oggi disprezziamo, fra 20 anni, quelli che li disprezzavano diranno grandi personaggi, ci manca un Grillo come una volta!
Già Berlusconi un po' ci manca.
Infatti comincia a mancarci.
In politica estera Berlusconi non ha sbagliato un colpo.
Sì, ma fra qualche tempo rimpiangeremo Casaleggio, non capite? Aridate c'è il puzzone, dicevano negli anni 50. Adesso, a questo punto state attenti, lo storico a questa consapevolezza, che le persone che oggi disprezziamo, fra 20 anni ci mancheranno.
Sì, io...
Lei non è convinta?
No.
Io rimpiango l'Unione Sovietica.
Ma secondo lei questo semplicemente da come si svilupperanno gli eventi, è chiaro che in questa situazione che siamo andati peggio siamo qui che rimpiangiamo il peggio.
Certo.
Se per caso si evolve in meglio non rimpiangeremo Renzi. Rischio è che in effetti si possa rimpiangere anche Renzi, perché
l'analisi che ha fatto l'esperto, io sono un dilettante su questi argomenti, non è il mio specifico, ma lui è esperto, studia solo quegli argomenti lì, non mi pare che tu dicessi che tu vedessi un futuro dell'euro particolarmente radioso, anzi, per cui rischiamo di andare sempre più peggio.
Allora
a questo punto rimpiangeremo.
Craxi ha detto che parlando di Maastricht, se va bene è un limbo, altrimenti sarà un inferno. Io ho il video che dice questo Craxi, quindi era uno che non tanto ci credeva a questa soluzione, quindi però l'hanno demonizzato con tutta una macchina prediatica, con il fatto della le mani pulite, quelle cose qui, quindi hanno fatto fuori la classe politica per poi rimpiazzarla con altri.
Si è fatto sempre così. Adesso noi rimpiangiamo Napoleone, ma andatevi a leggere qual era il giudizio che l'Europa ha dato su Napoleone dopo la sua sconfitta e il suo esilio a Sant'Elena. Era un mostro, giudicato un mostro. O Robespierre, il capo dei terroristi, ci è voluto il 1920, gli storici francesi di matrice leninista, per rivalutare la figura di Robespierre come un grande rivoluzionario. Quindi ricordatevi, state attenti, oggi stiamo rivalutando, se la cosa vi interessa, Gengis Khan e Attila. Hegel l'Attila l'aveva definito la scopa di Dio, perché veniva a fare pulizia in casa. No.
No, non era
Tamerlano. No, era Attila. Quindi, vabbè, comunque.
Però, uno, sì. No,
anche se fosse. Quindi, per dire, state attenti che il giudizio storico, perché quando ci siamo dentro ci sono le passioni, eccetera. Poi quando guardiamo da lontano, allora possiamo vedere che può darsi che questo, appunto, che Mario Monti sia veramente un figurino. La Fornero è, non si può dire nulla, di quella, meglio dovrebbe soltanto rinchiudersi in un convento ed espiare la sua colpa. Vabbè. Ecco, mentre invece dei personaggi che oggi disprezziamo, non è detto che poi alla lontana, alla distanza, ci accorgiamo che avevano un progetto, avevano una visione,
Però, ecco, scusate, proprio per uscire fuori da Renzi contro Grillo e insomma questo, diciamo, livello un po' di un po' basso. È ovvio che, appunto, voi avete tirato in ballo la questione dei politici a cui manca la visione. Anzi, non solo, noi abbiamo avuto generazioni di politici, persino quelli qui, diciamo così, esaltati, che come dire, rivendicavano, postulavano l'idea del vincolo esterno, cioè l'Italia non ce la fa a fare le cosiddette riforme, a mettere ordine nei propri conti di un paese così, diciamo, appunto, fisiologicamente considerato lassista, e quindi il vincolo esterno avrebbe permesso all'Italia di rimettersi in pari. Questa è una storia che noi abbiamo sentito tante volte, quindi cioè, e questa è la visione che probabilmente i nostri hanno oggi. Quindi l'idea che la politica debba delegare le scelte grosse, strategiche, ad un altro livello, e che quindi la politica oggi debba sostanzialmente occuparsi della gestione ordinaria delle cose e di conseguenza avere come obiettivo la rielezione, perché a quel punto, cioè dopo, nel momento in cui hai delegato tutte le grandi prospettive, è quello che secondo me viene. E tra l'altro, secondo me, anche la corruzione e anche, diciamo, il mal costume dei politici deriva da questo. Nel momento in cui è pericoloso il politico che ha delle idee proprie, perché casomai ti vota contro, perché casomai si ribella, eccetera eccetera, viene premiato proprio quello che invece, pur di un cambio di una piccola prebenda, ti garantisce fedeltà al voto. E questo è anche, secondo me, un motivo proprio in cui il vincolo esterno poi favorisce anche il malcostume in politica. E quindi, in conclusione, ovvio che mi sembra abbiamo trovato forse una qualche sintesi nel dire che siamo tutti per l'Europa unita e politica desiderabile, però, dicevo prima, oggi è meno probabile di ieri, forse un piano B bisognerebbe studiarlo, e secondo me va riconosciuto, pur nelle mille contraddizioni del Movimento 5 Stelle, che almeno il tema l'ha posto. Cioè il tema di dire, ragazzi, noi dobbiamo cercarci una via di uscita, un piano B, e che poi dopo questa sia traumatica, che il ritorno alla lira possa essere, come dire, avere delle complicazioni di cui abbiamo fatto cenno prima, ma casomai sarebbe anche il caso di tornarci, può anche essere, però bisogna anche studiarlo, bisogna essere pronti per non subire una scelta del genere. Noi abbiamo visto l'Argentina quando è uscita dalla dollarizzazione forzata. Certo, ha avuto grossi problemi, però ha avuto anche 10 anni di crescita all'8%. Cioè,
sì, aveva perso il 50%.
Appunto, e quanto l'Italia ha perso, dal 1999, anno di grazia in cui sono entrati i cambi fissi prima dell'euro? E non solo, io ricordo che dal 1992, anno in cui la lira è stata buttata fuori, diciamo, dallo SME, al 96 in cui è rientrata, in attesa di rientrare poi nell'euro, E sono stati anni in cui noi abbiamo macinato forte con la svalutazione competitiva, non solo importando pochissime inflazioni, ma conquistando tutti i mercati emergenti,
sì,
dell'estero.
Con una svalutazione del 40% sull'estero.
Ecco.
Niente, allora, inflazione interna, ma svalutazione del
40%. Allora, qui ci sono due, tre precedenti, certo, storici che dimostrano che forse uscire non è così, così.
No, questo è svalutare. No,
ma c'era anche l'aspettativa.
Basta far svalutare l'euro e non occorre uscire.
No.
Basta svalutare l'euro.
Perché se svaluti l'euro tutti gli altri restano agganciati.
E riprendere una fascia di oscillazione.
Per esempio, se ne parlava anche a cena.
Di usare l'euro un po' come era l'ECU. O no?
Sì.
Allora, non è la stessa cosa.
L'ECU sul piano.
No, no, è tutto è possibile. Il problema è che fino a che non si realizza l'euro si può far tutto a costo zero, tra virgolette, o comunque si può testare immediatamente qual è il costo di una scelta o di un'altra. Oggi noi abbiamo l'euro, ricordiamocelo, quindi dovremmo abbandonarlo. Cosa che tra l'altro anche giuridicamente non è chiara o non è scontata, perché non è chiaro se si possa abbandonare l'euro senza abbandonare l'Unione Europea, non è chiaro, nonostante quello che qualcuno dice, non è chiaro,
certo,
non è
il problema
lineare.
Della Grecia dell'anno scorso.
Esatto, quindi oggi l'euro c'è, quindi dobbiamo abbandonarlo, rimettere una circolazione diversa, o appunto, non lo so, magari funziona, magari no, non lo so. Io sinceramente non m'azzarderei, perché non è quello il problema, allora, secondo me.
Io faccio un'osservazione molto importante, il debito è impagabile, perché quando una banca esterna da uno Stato e immette soldi, ne vuole di più di quelli che le ha immessi. Difatti, quando c'è stato il divorzio della Banca d'Italia, il nostro debito è aumentato, perché è la banca, no, è la Banca d'Italia non fa più la banca dell'ultima istanza, per cui ci siamo indebitati con banche straniere, mentre prima era un debito interno, dopo è diventato un debito esterno. Allora, con questo sistema, con una banca centrale esterna, autonoma, indipendente, di cui non rende conto di nessuno dei suoi bilanci, dei suoi statuti, di cui alcuni atti sono anche segreti, a questo punto con un sistema di questo genere viene per forza un indebitamento della collettività. Difatti noi siamo sempre sotto questo ricatto.
Scusi, però che doveva fare la Banca Centrale Europea? Più che buttare dentro quattrini.
No, la Banca Centrale Europea presta denaro alle banche commerciali, le quali sono le uniche autorizzate, certo, a vendere i titoli di Stato, a prendere i titoli di Stato.
Sì, ma che altro
noi abbiamo pagato dal 2080 il 5-6%. Se noi avessimo avuto una banca pubblica, o come ce l'hanno in Germania le banche Lender, noi non avremmo pagato tutti questi soldi al
ma
sistema
bancario.
Ma non è
vero, perché dall'81 abbiamo pagato, appunto, come diceva giustamente lei, molto più di quanto abbiamo fatto prima, eppure la banca era centrale italiana.
No, la banca centrale italiana funzionava diversamente, perché emetteva i titoli di Stato, naturalmente.
No, i titoli di Stato li metteva il tesoro.
Sì. Quelli che non andavano
non venivano,
sì, ma solo se nel 75.
E nello stesso tempo aveva la possibilità che poi, essendo anche una parte pubblica, che poi dava questi interessi allo Stato, quindi c'era un circolo tra Tesoro, Banca d'Italia e titoli di Stato. Con questa creazione di una banca esterna praticamente ci siamo dissanguati, e con questo sistema il debito tende sempre a aumentare. Abbiamo pagato più di 2.000 miliardi.
No, però scusi, il debito lo fa lo Stato. Lo Stato si indebita sul mercato. Si indebita ai tassi correnti. Se la banca centrale abbassa il tasso di interesse, lo Stato si indebita a tassi diminuiti. Quindi più di quello che ha fatto Draghi. Che doveva fare Draghi?
Con chi si indebita? Con le banche commerciali o con la BCE? Con le banche commerciali.
No, si indebita col mercato. Nel quale c'è, dove ci sono le banche commerciali, ma c'è anche una banca centrale che continua a tirar fuori quattrini, uno e due, abbassa il tasso di interesse a zero. Che doveva fare?
No, a differenza della
Federale. Capito, ma signori,
no. Allora, a differenza della Federal Reserve deve comprare il titolo sul mercato secondario, perché gli è impedito per
tutto,
perché è imposto quella regola lì, la Germania.
Certo.
Oh, ecco, appunto.
Ma
allora basterebbe cambiare quella regola lì e dire che la banca BCE si può approvvigionare sul mercato primario,
perfetto,
cioè direttamente dagli stati.
Ma nel momento in cui gli è impedito, più di questo, allora, che doveva fare Draghi?
Allora Ceci, se tutte le cose che hanno buon senso sono impedite, evidentemente un euro così non funziona.
Però scusate, ma anche lì, ma chi è che fa le, chi è che ha fatto e fa e può cambiare le regole della Banca Centrale Europea? No, chi è che lo può fare? No, signori, no, allora, se non diciamo sciocchezze, da che dipende, da chi dipende lo statuto della BCE? Chi è il padrone della BCE? Lo sai te?
È una serie di società private.
Chi è il padrone in termini di capitale? No. Chi è che decide lo statuto della BCE? Chi è?
Il sistema delle banche centrali.
No, è il Consiglio che decide all'unanimità.
E chi ha da chi ha votato il Consiglio?
Il Consiglio europeo,
quello che ha votato
dai capi di Stato e di governo,
dai governi, non dai parlamenti,
appunto,
dai governi,
non solo, ma c'è il potere di veto.
Se votate dei governi che poi votano quelle robe lì, arrangiate voi, che cacchio. Ripristiniamo, riacquistiamo la sovranità popolare, o no? Allora la prossima volta, appena vi sarà concesso di votare, pensate bene l'arma che avete in mano e a chi la volete consegnare.
Sovranità monetaria è importante.
No, la sovranità, qui in questo caso è la sovranità popolare del voto. Ma se a questo punto uno comincia a dire voto, mi turo il naso ma devo comunque votare, voto per affiliazione, voto perché è sempre stato fatto così, eccetera, eccetera, voto per senso di appartenenza al grande giusto partito, vi meritate l'euro. Oh! Questa è un'unità, è un'Europa che si merita l'euro.
Probabilmente sì.
Che ora mi ha fatto venire? Bene, cosa facciamo?
11:15, non lo so.
No, appunto, Andrea. Ci sono interventi?
Ci sono domande, interventi? Questioni.
Ormai abbiamo esaurito l'argomento. No, io sono stato molto, molto soddisfatto perché non credevo di trovarmelo così su vicino alle mie posizioni, il che mi preoccupa perché uno dei due sta sbagliando.
Sicuramente.
Io sospetto di sbagliare.
Sulla riva a un certo punto decide di tornare indietro. Quando vedi che si affoga, cioè,
indietro. No, bene.
Sì, sì, è carino. È stato carino anche
bene. Poi, non so, per tu quanti ne fai di interventi così vivaci, così, anche seguiti,
perché fai, un po' le fai. No, ma non tanto.
Appunto, non è così.